Prendiamo posto. Possiamo prendere posto? Bene, grazie, buonasera. La parola al segretario per l'appello.
Molteni, presente. Bordoni, presente. Simone, presente. Marveggio, De Felice, Lorenzini, Cristini, Porra, Sondrini, Tam, Rossi, Ambrosi, assente, Mele, Morelli, Schena, Racchetti, Del Curto, Catonini, Cattelini, Giustolisi, Balducci, Cantoni, Limuti, Moltoni, Zanesi, Rebai, Righi, Della Cagnoletta, Camurri, Cecchini, Bortolotti, Grillo Della Berta, Piasini, Faggi, Ruttico, Damiano, Massera, Grimaldi, Munarini, Tacelli, Sava. Quindi avrei 8 assenti.
8 assenti.
Sì.
33
presenti. Sì.
33 presenti. Possiamo iniziare. Io devo comunicare l'assenza del consigliere Massera, che mi ha comunicato appunto l'impossibilità di essere presente questa sera, e del consigliere Ambrosi, che probabilmente arriverà forse più tardi. Vi chiedo un momentino di attenzione. Come sapete, la signora Lorenzini ha avuto un grosso lutto, un gravissimo lutto familiare, e mi ha pregato di leggere queste due righe che voleva indirizzare al Consiglio, al Sindaco e alla Giunta, in ringraziamento dell'attenzione che tutti abbiamo mostrato in questo frangente. Quindi ve la leggo. Mi scuso con tutti voi, dovrei essere io a leggere quanto scritto. Il dolore per me è ancora troppo forte, l'emozione non me lo permettono. Ringrazio voi tutti per il bene, l'affetto, l'amicizia e la stima che avete dimostrato in questo momento per me molto difficile. Sinceramente non sarà facile superare il tutto, ma con forza e tenacia dovrò alzarmi e guardare oltre, stringendo stretti i ricordi. Lo devo a mio marito Enrico, perché lui avrebbe voluto fosse così, alle mie figlie, che pur non essendo più piccole hanno ancora tanto bisogno di affetto, calore, sorrisi e serenità. E anche se il vuoto si fa sentire prepotentemente, cercherò di far sì che la nostra unione, almeno in parte, lo possa colmare. Voi tutti e l'impegno amministrativo mi stimolano a volgermi verso il futuro, ad affrontarlo. Siete un sostegno importante, banale e riduttivo dirvi grazie. Un grazie particolare anche dalle mie ragazze Sara e Francesca. Patrizia. Un'ultima comunicazione, come sapete in questo periodo c'è l'appuntamento delle dichiarazioni dei redditi. Vi ricordo che fino a fine mese è possibile consegnare le dichiarazioni in comune, dopodiché le renderemo poi pubbliche come tutti gli anni. Finora abbiamo ricevuto 23 dichiarazioni, arrivare a 41, ce n'è ancora 18 se non sbaglio. Bene, non ho altre comunicazioni, nemmeno il sindaco. Possiamo iniziare con la mozione del consigliere Racchetti ed altri avente oggetto bozza di protocollo d'intesa tra provincia di Sondrio, comune di Chiesa in Valmalenco e la società Funivia Albernina relativa al progetto Valmalenco 2015, richieste informazioni. Ricordo che da regolamento sono previsti 10 minuti di tempo per la presentazione e un intervento per gruppo di 5 minuti, oltre poi alle eventuali dichiarazioni di voto. La parola al consigliere Racchetti.
Grazie Presidente, volevo brevemente presentare questa mozione che nasce a seguito di notizie di stampa e soprattutto a seguito della conferenza stampa rilasciata e tenuta da Lei Ambiente, che mi ha portato a fare una prima verifica personale sugli atti di questa bozza di protocollo. Innanzitutto devo rettificare alcune cose. Innanzitutto ho verificato che in effetti non è il Comune di Chiesa Valmalenco una delle parti che ha sottoscritto l'intesa, ma l'Unione dei Comuni della Valmalenco. Quindi, vedendo anche bene il contenuto delle delibere, volevo, per così dire, se possibile, emendare nella parte conclusiva il testo della mozione, specificamente al punto B, sostituendolo come in questo modo, cioè si chiede che sindaco e giunta si attivino affinché interventi così complessi e di sensibile impatto siano il frutto di confronto e condivisione fra tutti gli enti territoriali interessati. Premesso questo, vorrei però insistere nel sostenere questa mozione per i motivi esposti nel merito, cioè il fine primario, che è quello della tutela dell'ambiente e del territorio, che deve comunque essere compatibile sicuramente con uno sviluppo economico, ma nell'ambito comunque di criteri di tutela e sostenibilità ambientale. Vorrei poi sottolineare questo, cioè a parte il fatto che ho visto che comunque le delibere della provincia di Sondrio hanno avuto, diciamo, sia per contenuto che anche per modalità operativa un po' strana, però nel senso che c'è stata una prima delibera, la 113 del 2011, in cui si proponeva di approvare la bozza, lo schema di protocollo d'intesa, e quindi di mandare il presidente della provincia per la sottoscrizione. Poi con una successiva delibera, la 127, si rettificava e quindi si chiedeva un previo passaggio, giustamente, presso la commissione competente. Vorrei poi sottolineare alcune cose, nel senso che le considerazioni che io avevo sintetizzato nella mozione, paradossalmente le trovo nel testo della delibera della giunta provinciale, nel senso che in effetti leggendo la premessa della prima delibera, cioè la 113, leggo è in atto a vari livelli una approfondita riflessione circa nuove istanze provenienti dal turista nazionale straniero frequentante la montagna. In quest'ambito anche la provincia di Sondrio sta cercando all'interno del sistema turistico unico di indirizzare una nuova politica turistica provinciale verso la creazione di un sistema di offerta turistica meglio rispondente alle mutate esigenze, ovvero crescente attenzione agli aspetti ambientali, culturali e paesaggistici di un territorio quali elementi essenziali e distintivi di un turismo di qualità. E sicuramente questo è un principio che tutti condividiamo. Tale orientamento, che ha quale presupposto di fondo una convinta presa di coscienza culturale di gran parte degli attori pubblici e privati locali, segna una marcata discontinuità con la precedente diffusa cultura turistica fortemente orientata al consumo di territorio. Ed è proprio il merito della mozione che io avevo avanzato. Tuttavia, poi però, queste premesse, del tutto condivisibili, verrebbero disattese dall'allegato protocollo d'intesa tra l'Unione dei Comuni della Val Malenco, la provincia di Sondrio e la società Funivial Bernina. Infatti, leggendo il protocollo allegato e depositato agli atti della provincia, si trovano proposte che francamente collidono e vanno esattamente nella direzione opposta di quello che è propugnato nelle premesse, cioè costruzione di nuove residenze in località Vassallini, la realizzazione di una pista di ritorno dal Palù a Chiesa Val Malenco, la creazione di nuovi impianti in località Campofrancia e addirittura in località Alpe Musella, nonché poi la creazione di un green, cioè di un campo da golf a Campolungo, mi sembra di aver capito, che sarebbe un'opera oltretutto, a parte fuori contesto, ma di alto impatto ambientale sotto il profilo del consumo idrico. Per cui, ecco, mi sembrava anche l'occasione per poter approfondire innanzitutto un discorso generale di politica e di confronto tra enti territoriali confinanti che comunque devono collaborare per lo sviluppo del territorio, anche per prevedere opere di ogni natura, sia residenziali che viabilistiche che anche turistiche, e sia anche proprio nello specifico chiarire quali sono le visioni turistiche anche della Val Malenco, pur rispettando anche le legittime aspirazioni ed esigenze degli abitanti della Val Malenco. Da ultimo volevo sottolineare che nel mio tentativo di così ricostruire un po' la dinamica di questi accordi, comunque queste discussioni a livello istituzionale, avevo trovato sul sito del Comune di Lanzada notizia flash del 12 novembre 2012 in cui la Giunta Comunale ha approvato la proposta costituita da una relazione e da uno studio di fattibilità denominata Val Malenco 2015, idea per crescere insieme, formulata dalla società Funivial Bernina di Chiesa Val Malenco per la riqualificazione urbana, il rilancio turistico e per lo sviluppo economico occupazionale della Val Malenco. Non è dato di sapere il contenuto di questa proposta, però può essere anche l'occasione questa per avere un chiarimento e per comunque confrontarsi tutti gli enti interessati, tutti i soggetti, per appunto uno sviluppo sostenibile del territorio. Grazie.
Grazie. Visto che è stato autoemendato, diciamo, il testo, avrei bisogno del testo dell'emendamento, così lo mettiamo in votazione come ammissibilità. Va bene. Ci sono interventi intanto? Righi, consigliere Righi.
Grazie Presidente. La mozione è quantomeno bizzarra. Bizzarra per vari motivi. Primo, perché va a interferire sull'attività amministrativa di comuni che non sono neanche limitrofi. È come se il Comune di Chiesa venisse questa sera a portarci una mozione riguardo, ad esempio, all'uso che il Comune di Sondrio vuole modificare nell'ambito dell'ex convento di San Lorenzo, perché anche quell'opera lì non interesserebbe comunque anche a Val Malenco. Le cose sarebbero reciproche. Ma al di là di quello, e quindi del discorso che mi sembra di aver capito che il consigliere Racchetti fa per quanto riguarda la tutela del territorio, sarebbe forse opportuno che i consiglieri avessero anche il testo della seconda delibera della giunta provinciale, cioè la numero 127, la quale al giorno, mi sembra, 5 luglio del 2011, modifica sostanzialmente la delibera precedentemente espressa nel mese di giugno, addirittura al secondo punto, questo dice anche che devono essere meglio definite e contestualizzate anche rispetto ad alcune criticità riscontrate le idee progettuali vi contenute per quanto riguarda il protocollo d'intesa. Inoltre, continua, da parte della provincia l'approvazione del protocollo in questione è da intendersi quale manifestazione provinciale volta a concorrere, anche correggendo / modificando, quelle iniziative che presentano delle criticità al rilancio turistico di un'importante realtà provinciale. Il protocollo in questione, continua, non è ancora stato sottoscritto. E alla fine termina dicendo: considerato che l'approvazione dello schema di protocollo d'intesa, ancorché condizionato dalla necessità di meglio definire e contestualizzare alcune criticità e le relative idee progettuali, non è stata preceduta da un più ampio e approfondito esame da parte della preposta commissione consiliare, e così via, fino a che la Giunta propone di sottoporre, per le motivazioni precedenti espresse, lo schema di protocollo d'intesa alla seconda commissione consiliare, pianificazione territoriale, risorse naturali e turismo. Allora, io non so di che cosa stiamo parlando, perché obiettivamente qua stiamo parlando del nulla, in quanto questo protocollo non è mai arrivato nella competente commissione. Il consigliere Piasini è presidente della commissione provinciale competente, io ne sono uno dei membri, niente è arrivato sul tavolo della commissione. In più volevo fare, se mi è possibile, un breve excursus su quelle che sono, e perché ho sentito parlare di tutela del territorio, quelli che sono invece gli strumenti di pianificazione territoriale attualmente vigenti in quelle aree, che sarebbero espresse all'interno del protocollo d'intesa, che a questo punto dobbiamo pensare non esista neanche, no? Ma quali sono i sistemi di tutela? I sistemi di tutela sostanzialmente sono il PTCP, cioè il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, e il Piano di Gestione del SIC ZPS Monte Cerce, Ghiacciai di Cerce e Monte Motta. Allora, se si va ad analizzare l'articolo 9 del PTCP, si vede chiaramente che certe cose sono vietate dallo stesso piano territoriale. Parliamoci chiaro, l'esempio tipico è stato quando siamo venuti qua a discutere il PGT di Sondrio, e c'è stato il tentativo di modificare una zona di ambito agricolo strategico, cioè quella che era chiamato, definita, mi sembra ricordare, dorsale sud, e che è stata cassata in ambito di compatibilità del PTCP. Quindi ci sono delle norme contro le quali non si può andare. Per quanto riguarda invece la ZPS, che ha avuto poi un'approvazione successiva, no? E quindi SIC, che cos'è? Il sito di interesse comunitario. Il sito di interesse comunitario in Valtellina sono moltissimi, dovete tenere presente che più o meno il territorio provinciale valtellinese è normato tra ZPS, SIC, PTCP, piano territoriale media alta Valtellina, parchi, una cosa e l'altra, quasi per oltre i due terzi. In tutte queste zone è complicatissimo, quasi impossibile, intervenire. Buon ultimo è, dico solo buon ultimo perché è stata l'ultima approvazione, una delle ultime approvazioni del Consiglio Provinciale, addirittura il piano di indirizzo forestale della comunità montana Valtellina di Sondrio, che a sua volta pone ulteriori limiti. Allora, quando si parla di tutela ambientale, tutte queste norme, tutte queste questi piani di gestione, lo stesso piano territoriale provinciale, hanno delle funzioni prevalenti. Io ricordo che in sede di discussione del PTCP vennero presentate due osservazioni, sono andato a riguardarmele, la numero 47 da parte del Comune di Chiesa e la numero 54 da parte della Funivia Albernina. Ambedue, per quanto riguarda quella del Comune di Chiesa, parzialmente accettata, ma rigettata nella parte nella quale venivano definiti quelli che potevano essere definite le zone, le piste sciistiche, che praticamente non erano ricomprese assolutamente in quelle che erano gli indirizzi del PTCP e poi anche del SIC. Perché? E poi la stessa FAP, che invece presentò una osservazione a dir poco sorprendente, dove addirittura gli impianti sciistici si estendevano all'interno di tutta la Val di Schersen, raggiungevano quasi il confine svizzero, si saliva dalla Musella all'anfiteatro della Musella, si scendeva di qui di là, cioè all'interno addirittura di quello che poi è diventato il sito di interesse comunitario, cioè delle cose impossibili. Su tutte queste cose qua dobbiamo anche inserire quello che è stato, almeno negli ultimi due anni, l'esplosione della crisi di quelli che sono i sistemi turistici e impiantistici valtellinesi, che hanno visto l'evidenza di un sistema che ha portato a un passivo enorme. Si parla di 150 milioni di euro sparmati su tutti i vari comprensori sciistici. Allora, è chiaro che gli indirizzi turistici, e qua faccio poi riferimento a quella che dovrebbe essere la funzione più importante, cioè quella della DMO da parte della provincia, funzione di indirizzo turistico, evidentemente devono essere ripensati, rivalutati. Per quanto riguarda invece alcune parti, ho scorso così abbastanza in fretta, devo dire, quel protocollo d'intesa. È evidente che vi sono delle criticità che credo siano anche sotto gli occhi di tutti. La prima che mi viene in mente, non lo so, è quello del parcheggio della Funivia di Chiesa. Sembra che lì ci vengano messe le macchine sopra una discarica, cioè in qualche maniera l'impatto visivo dovrebbe essere mitigato. È giusto che venga anche fatto. Io non so se debba essere fatto facendoci intorno una urbanizzazione tipo alcuni centri ormai obsoleti delle Alpi, non so, la cosa che mi viene prima in mente è San Sicario o quelli della Via Lattea, delle stazioni fantomatiche in cima alla montagna che ormai non hanno più un grosso significato se non di essere state delle speculazioni negli anni 60 e 70. Ecco, forse andrebbe rivisto, però secondo me questa è una cosa che deve essere risolta dagli abitanti della Val Malenco. Gli abitanti di Sondrio forse possono dire qualche cosa, ma ben poco hanno da dire a riguardo. Io avrei finito, mi scuso se sono stato un po' troppo lungo.
Grazie. Altri interventi? Consigliere Tacelli.
Ma devo ammettere che anch'io sono rimasto, diciamo, dubbioso sulla possibilità da parte della nostra amministrazione di andare a sindacare scelte politiche di fatto, positive o negative, di un altro soggetto giuridico qual è la provincia, d'intesa con l'Unione dei Comuni, eccetera. Quindi un dubbio quantomeno di forma sorge spontaneo, qualsiasi scelta di per sé è sindacabile da parte di qualcun altro, quindi non so se questo rientra di fatto nelle nostre possibilità o competenze. Per quanto mi riguarda, poi un discorso più generale nel merito, condivido sul fatto che la gestione, secondo me, turistica che è stata fatta di Chiesa Val Malenco non è certamente rispettosa dell'ambiente. Se guardiamo i paesaggi dell'Engadina, che è vero sono particolarmente benedetti in termini di bellezza, hanno, diciamo, comunque un investimento in termini turistici ben diversi. Esempi banali, da Chiareggio, per andare da San Giuseppe a Chiareggio Val Malingo si va con la moto, con la motoslitta. Se vai a Pontresina, in Varoseggio ci vai con il carro trainato da cavalli, quindi sono scelte turistiche differenti. Immagino ad esempio la scelta di costruire quella strada inutile che ha distrutto l'Alpelago, se conoscete la zona, fino alla come si chiama, alla capanna Rifugio Bosio, che è uno scempio, cioè non ha nessun senso e nessun valore. Purtroppo sono scelte che vengono operate da altre amministrazioni, in quel caso lì da Spriana, però ecco, nel merito mi chiedo noi che cosa si possa dire, che cosa si possa fare.
Grazie. Nessun altro? Consigliere Zanesi.
Beh, questa mozione ha perlomeno immediatamente un efficace così, risultato, che è quello di centrare l'attenzione su un problema, quello dell'ambiente, qualsiasi poi sia la posizione, che ci circonda, un ambiente che ci sta a monte, quindi una zona che territorialmente non è assolutamente avulsa dalla nostra realtà territoriale, per cui non è proprio così né bizzarra né impropria se analizziamo che noi con la Val Malenco abbiamo anche altri tipi di rapporti istituzionali, vedasi il consorzio turistico, vedasi il depuratore del problema. Se noi fossimo stati ognuno nella sua istituzione, probabilmente avremmo qualche contraddizione anche molto così negativa per quel che riguarda Sondrio. Quindi Sondrio come comune capoluogo, comune che è al centro comunque di un ambiente che lo circonda, io estenderei lo sguardo non solo alla Val Malenco ma anche alle Orobie. Un'amministrazione come la nostra sui temi ambientali dovrebbe in qualche modo preoccuparsi di piani intercomunali, di un atteggiamento sovracomunale che è importante non solamente per altre cose, perché in fondo svolgiamo anche su altri piani un ruolo di comune capoluogo. Quindi da questo punto di vista la ritengo già importante, pur con le difficoltà che il consigliere Righi anche, e comunque la ricostruzione che lui ha fatto in quanto consigliere provinciale, e quindi con tutti anche diciamo le competenze istituzionali che giustamente rivendica. Però ecco, io dico che l'emendamento che è arrivato apre proprio una prospettiva di interesse dalla nostra istituzione. Faccio una seconda riflessione: sarebbe un tema da politica, da vera politica, questa, la questione ambientale, così come era da politica la questione istituzionale. Ma le istituzioni mi pare che stiano facendo le veci in tutti i sensi, e purtroppo bisognerà fare le veci anche sul piano di alcune tematiche ambientali. Nessuno ha criticato le amministrazioni quando abbiamo fatto le firme per difendere le istituzioni stesse, avrebbero dovuto farle le istituzioni, diciamo, neutre, l'esempio della difesa della provincia, per esempio, io sono d'accordo che l'abbiamo fatta. Però ecco, voglio anche sottolineare che non è improprio per un consigliere comunale, per un consiglio comunale come quello di Sondrio, non dico sindacare, ma preoccuparsi. L'idea non è di andare a sindacare una delibera che comunque c'è, e le delibere hanno validità giuridica, fino a prova contraria, e comunque non è di andare a sindacare questo, è di preoccuparci anche come Comune di Sondrio di quello che avviene. Negli anni 70 ci siamo preoccupati dello CSM più volte per alcune iniziative che c'erano in ipotesi. È giusto che, guardando anche l'evoluzione turistica, dell'economia turistica che abbiamo avuto in questi anni, con particolare sguardo anche alla Val Malenco, forse qualche riflessione critica insieme la dobbiamo fare, perché credo che questo sia una competenza non tanto del Comune di Sondrio, ma di un territorio che a livello istituzionale deve esprimere sicuramente queste riflessioni in un atteggiamento di collaborazione. In particolare le istituzioni, E quindi le istituzioni hanno, a mio parere, questa, diciamo, questo dovere anche. Quindi, anche proprio per l'impostazione che c'è stata, poi ognuno può avere le sue riflessioni, e su questo chiaramente il confronto è opportuno, però anche per l'emendamento che il consigliere Racchetti ha proposto, quello di intervenire in questa discussione, credo che sia legittimo e doveroso, come diciamo delibera che il sindaco e la giunta devono portare avanti, la ritengo molto opportuna, specialmente in questi giorni. Se poi i comuni della Valmalenco dicessero qualcosa su San Lorenzo, in uno spirito di collaborazione, per sapere che quel centro può essere anche un centro di sviluppo territoriale più ampio di Sondrio, io non sarei offeso, anzi mi piacerebbe che anche insieme decidessimo su alcune strutture così importanti, che a volte non possono nemmeno da parte del comune ritenersi esclusivamente di Sondrio, ma magari da inserire in un raggio territoriale di progettazione, famosi piani intercomunali anche su questo, che potrebbero essere estremamente interessanti. La reciprocità io credo sia opportuna, quindi non è un attacco alle istituzioni della Valmalenco, io credo che ci debba essere, e forse qualche istituzione dovrebbe essere più attenta e promuoverla già. Esistono delle istituzioni che hanno raggruppamenti di comuni che potrebbero dare una mano, quindi assolutamente la ritengo una cosa da approvare e da portare avanti con un atteggiamento di collaborazione, di vigilanza e di difesa di quelli che sono i legittimi diritti ambientali che dobbiamo portare avanti.
Grazie. Consigliere Piasini.
Grazie Presidente. Io stavo rileggendo la mozione, al di là delle competenze di provincia, regione, perché poi lasciamo perdere tutto sbagliato o meno, no? Però la parte che dice si chiede al sindaco e al consiglio comunale di avere informazioni dettagliate, cioè al giorno dell'informatizzazione, dove tutte le delibere sono su internet e uno poteva andare a cercarsi a che punto è il protocollo d'intesa tra provincia, unione dei comuni, va bene la discussione in consiglio comunale, però portare ulteriormente ancora, chiedere informazioni al sindaco, quando in consiglio poi abbiamo discusso, sono stati chiariti anche alcuni dubbi, a quali punti siamo, che è ferma, che non è stato approvato nessun protocollo d'intesa, che dovrà passare in consiglio, cioè in commissione consigliare, ci sono delle criticità, mi sembra di aver chiarito con il consigliere Righi tutti i passaggi che erano forse in dubbio da parte degli altri consiglieri, quindi mi sembra totalmente inutile l'approvazione della mozione in questo senso. Grazie.
Grazie. Consigliere Catonini.
Grazie Presidente. Volevo dire a Righi che la nostra è una chiara mozione ambientalista. Chiara ambizione ambientalista. Per cui, ascoltato questi interventi sull'opportunità o meno di questa mozione, e che ci siano motivi sufficienti oppure relegati solo a fatti amministrativi, ma noi si va oltre, perché questo è stato uno stimolo per parlare di ambiente, e ambiente tutto sommato qua dietro casa nostra, credo che non è così effettivamente come Righi sostiene, al di là di tutti i passaggi istituzionali o meno, burocratici o meno, su cui non entro. Questo è stato uno stimolo per parlare di ambiente, di pericoli sul nostro territorio. Partiamo da tre punti inconfutabili per cui la Valmalenco è Sondrio, è con l'accento Sondrio. Siamo alla porta della Valmalenco. Uno, la Valmalenco è il territorio, mi sono segnato alcuni appunti così guardando un po' le cose come stanno, la Valmalenco è il territorio montano di riferimento immediato della nostra città. Il territorio comunale di Sondrio penetra in Valmalenco, no? Arriviamo fino al ponte, su là. Inoltre, cosa importante, condividiamo con la Valmalenco tutti i rischi idrogeologici, siamo sotto, per cui qualsiasi porcheria in più che si faccia là probabilmente ci arriva anche sul groppone, quindi è legittimo che il comune di Sondrio si possa interessare di ciò che avviene in Valmalenco. Più quelli derivanti dalla presenza di bacini e impianti idroelettrici presenti su e sullo stesso territorio. Anche se non ci fossero queste condizioni, Abbiamo il diritto di essere informati e il dovere di informare i cittadini che vivono il territorio in prima persona e non solo quello del mandamento comunale. Oltretutto siamo capoluogo, si va anche in un'ottica di grande comune, roba del genere, per cui incominciamo a portarci avanti e poi un po' di rispetto per il capoluogo. Poi mi riferisco all'intervento di Piasini che mi sembra che sia diventato come Grillo, perché tanto bisogna informarsi in internet e basta. A me sembra che siano scambi quotidiani, no, tra provincia e comune, capoluogo. Non vedo perché su queste cose noi si debba andare a pescare così, perché esce un articolo sulla provincia, oltretutto, perché sennò sapevamo niente, per non dire altre parolacce, no? No, ma vero, no, ferma Piasino, un momento, no? Io parlo come cittadino di Sondrio, che dice così, quindi noi che rappresentiamo... 2011. Sì, 2011, esatto. 2011. Sì, ma voglio vedere se all'epoca sia stata fatta informazione, siccome qua emerge che voi siete titolari di tutto praticamente questa provincia, la colpa delle forze politiche che vi è andato sempre col cero dietro, mi sembra che un po' qui non va bene e qualcosa non funziona. Comunque siete sempre stati soprattutto... e non attaccati di nessuno e da nessuno, questo è colpa nostra. Comunque lasciamo perdere ogni polemica, questa qua mi scaturisce al di fuori del mio intervento perché Piasini mi ha ricordato che dal 2011 va bene. Poi per rispondere a Righi, ho i miei dubbi che i cittadini della Valmalenco si possano esprimere, non siamo in Svizzera, il referendum voi non lo chiedereste mai, qui si sanno sempre le cose, no, voi, noi, tutti in questo paese, per cui penso che non è che quando mi risponde Righi che i cittadini della Valmalenco devono decidere e non noi, cioè assolutamente mi sembra un po' una buttata, questa qua è polemica, ulteriore polemica. Allora, no, un momento, io non ho mai visto nessuno che qua si applica un concetto di dire cittadini, io voglio far questo, il parcheggio a 5 piani lì al posto di quella discarica di parcheggio che c'è alla funivia o roba del genere, oppure modellare la morfologia di Vassalini, ho letto qui quella delibera, no, con altre iniziative di tipi, sì, ho capito Righi cosa ha detto, io osservo queste cose, non so qua rispondere a te roba del genere, io osservo autonomamente queste cose. Ecco, effettivamente, tornando a noi, se andrà in porto questa iniziativa, considerando già il notevole stato di degrado ambientale che si osserva in Valmalenco, quelle colate di cemento tipo lava ormai che colano giù tra Caspoggio e Chiesa e tra Primolo e Chiesa e via dicendo, mi sembra di entrare nell'entroterra di Genova ormai, quindi siamo già colmi e non vedo questi spazi enormi per far questo, io non dico assolutamente che la provincia vorrà farlo, ma visto cosa bolliva in pentola, dico, e il signor Bismara si aggancia all'Expo 2015, si vede che qualche riferimento per qualche quattrino si sia trovato, ecco, per quello, quindi riparte questa cosa dormiente, no, tutto sommato. Faccio un esempio su Sondrio Valmalenco, sui fondi che si potrebbero recepire, ci siamo... fondi e virtuosi indirizzati verso cose veramente ambientaliste e di garanzia per la incolumità della gente. Ci siamo dimenticati in Valmalenco della frana di Spriana che grava su Sondrio come una rivoltella alla tempia. Dove siamo rimasti dopo che i cantieri sono stati abbandonati in corso d'opera? Anche questa è Valmalenco, però tutto quello deriva da Valmalenco, anche noi siamo interessati. Per cui dico, se esiste questa data, 2015, tutte le nostre amministrazioni locali, province in testa, dico, visto che il Bismara probabilmente 2015 ha trovato qualche nicchia dove attingere quattrino, io non lo so, penso male, tutto questo tipo, oppure penso anche bene, beato lui che... un momento Righi, beato lui, di così, anche noi ci si poteva attivare veramente verso iniziative che ci portassero quattrini per salvaguardia ambientale. Ecco, per cui questo in poche parole, perché poi ce ne avrei mille altre da dire, dico che non siamo fuori luogo. Non siamo fuori luogo assolutamente, siamo di stimolo veramente e preventivamente, finalmente, su una questione ambientale, perché se succede tutto quello che si preventiva, è probabilmente qua e non andiamo d'accordo assolutamente. Grazie.
Grazie. La parola al sindaco.
Voi potete immaginare quando ho avuto sul tavolo questa mozione mi è stato abbastanza facile chiamare il presidente della provincia per farmi dire da lui quali erano gli elementi che qui erano richiamati, e anche dalle sue parole, che ovviamente non metto in discussione, sono sempre state quelle che le sue comunicazioni al sindaco di Sondrio sono sempre state corrette e precise, mi ha espresso la sua considerazione che, essendo delibere del 2011 e che non era proseguito l'iter, erano da considerare morte. Però io ritengo, ma molto tranquillamente, come ha affermato lui, che sono delibere in cui ci sono alcuni elementi, e uno di questi è: il presidente ha delega a firmare dopo che le commissioni saranno riunite. E quindi, al di là di quello che giustamente ha detto Righi e che molto apprezzo, evidentemente era utile che, se l'iter per mandare il presidente era quello di fare una commissione, che le commissioni si facessero, perché alla fine in quella commissione io, per esempio, ho molto apprezzato quanto ha detto Righi, e cioè che quella delega ad andare a firmare non sarebbe mai stata possibile, perché i contenuti, o la stragrande maggioranza dei contenuti in quell'accordo di programma, ma soprattutto quello deliberato dall'Unione dei Comuni della Valmalenco su indicazioni, sul suggerimento del FAI, avevano di fatto elementi che contrastavano uno strumento o tanti strumenti che io molto apprezzo, ma che evidentemente ancora di più, essendo l'espressione di una democratica valutazione in consiglio provinciale che ci rappresenta tutti per quanto riguarda queste tematiche sovracomunali, evidentemente questo non sarebbe stato possibile. E quindi la questione è nel merito, al di là del metodo che forse andava aggiustato, no? O che forse aveva bisogno di una delibera conseguente in cui si diceva: noi abbiamo, attraverso due delibere, come giunta dato mandato al presidente di fare questo, le commissioni riunite hanno detto faccia questo, non faccia questo, o se deve fare qualche cosa lo faccia modificando di fatto il contenuto dell'accordo che i comuni della Valmalenco legittimamente hanno preso. Come tutti i comuni, quando approvano qualche cosa, poi ai livelli sovraordinato alle leggi viene demandato il compito di vedere se questo deliberato dal comune è rispettoso di queste indicazioni. Quindi questo mi pare giusto segnalarlo, senza fare polemica o meno. Forse è il caso di chiudere una partita che è lì latente, cancellata, ma cancellata perché ci si dimentica, ma solo un atto formale preso dall'organo competente, in questo caso la Giunta, deve cambiare un'indicazione che fino a prova contraria nel 2011 era stata data. Anche la seconda, sì, però la seconda demanda hai la Commissione. La Commissione si riunisca e demanda il parere della Commissione che arriverà. Però, secondo me, è utile che un atto definisca questa situazione. Nel merito, che non mi pare un argomento marginale, perché anche in questi giorni Righi ha fatto riferimento alla questione degli impiantisti, si discute ancora oggi se il modello di sviluppo o attorno, per esempio, al sistema degli impianti debba trovare qualche aggiustamento. Dentro in questo atto che la FABE con i consigli e con l'Unione dei Comuni propone, c'è dentro, a mio parere, un vecchio modello che era quello: diamo una mano agli impiantisti che perdono regalandogli dei volumi. Oggi il dibattito più recente riconferma che questo modello di sviluppo in cui costruiamo seconde case e diamo volumi è un modello che non regge più, mentre regge, parrebbe reggere o sarebbe necessario che si modificasse, dando un sistema di accoglienza più portato agli alberghi, più portato a un modello di accoglienza diverso dalle seconde case, magari ancora case, ma con un sistema di utilizzo di quelle cose assolutamente diverso, non vincolato allo stretto uso di quelle famiglie o delle famiglie proprietarie. Questo mi pare cose che oggi è acclarato. E in questo contesto di affermazioni, qui dentro, in quel progetto, ci sono elementi un po' contraddittori secondo me, non vanno in questa direzione. Quindi, quando si chiede che questo dibattito lo facciano a Sondrio, lo facciano in Valmalenco, lo si faccia tutti insieme, perché il modello di sviluppo di questo sistema di turismo non può essere accolto solo da Livigno con Bormio, che non la pensa allo stesso modo, e Chiesa Valmalenco, ma ha bisogno di una pianificazione più complessiva, che sicuramente deve essere in mano dell'amministrazione provinciale, anche perché in quell'accordo, nel protocollo, la prima fase diceva provincia, FAB e Unione dei Comuni, ma poi nell'altra c'è anche il coinvolgimento della Regione Lombardia, che diventa un elemento essenziale nel momento in cui debba fare la sua parte sul tema dell'impiantistica. I modelli di altre aree alpine vedono sicuramente sul sistema degli impianti un intervento di regioni o di enti che hanno forze economiche più importanti. Secondo me è utile che da questo Consiglio Comunale venga l'indicazione al Sindaco, alla Giunta, ma in ogni caso a tutto il territorio e quindi all'amministrazione provinciale, di affrontare questa tematica del turismo attraverso le commissioni consigliari della provincia. Mi va benissimo. Attraverso qualche cosa di più allargato, altrettanto. Sappiamo, e anche oggi la notizia, leggevo sui giornali, dopo non so, oltre notizie, delle dimissioni di Cotelli, non sono elementi positivi a favore di un progetto che è sempre difficile e che non vede ancora ben chiarito alcuni punti. C'è, ed è un commento che è a parte della mozione, in questo momento un po' di caos, nel senso che tutti che si dimettono, tutti che mettono su alcune questioni, ma apparentemente di rapporti personali, con dimissioni varie e non condivisioni su figure. Certo che in questo momento forse è ancora più utile per un nostro territorio che ha sempre caratteristiche, non dico di marginalità, ma di problematiche assolutamente particolari, che ci rinserrare le fila e cercare di mettere insieme. Quindi se Sondrio colloquia con la Valmalenco, per tutte le motivazioni che sono state sollevate in Consiglio Comunale, secondo me è utile che si faccia. Castello Masegra, il Teatro Comune, il Teatro Sociale, San Lorenzo, tutto il sistema dei vigneti e lo stesso degli impianti della Valmalenco con il sistema dell'accoglienza alberghiera della Valmalenco non può non essere visto in un modo omogeneo. Noi facciamo la nostra parte, non perché interveniamo, suggeriamo e facciamo i più bravi per dire agli altri che hanno sbagliato, ma certamente per dire ci sono delle regole provinciali, ci sono degli strumenti estremamente interessanti, qualificanti, sulle questioni delle terre alte, il piano territoriale di coordinamento, oltre agli altri ci sono elementi interessanti, secondo me da lì è utile proseguire senza inventarsi accordi almeno sulla carta che minimamente non vedano già elementi definiti, perché se alla fine, non so se provocatoriamente o meno, si mettono dentro le cose oggettivamente improponibili, andare in Val Rosece, andare in Val di Tex è contrafori, devo dire che forse è il caso di neanche tirarle in ballo. Affrontiamo invece altre cose in un modo. Io credo che se si chiede al sindaco, anziché si dia attraverso la voce del Comune di Sondrio un'ulteriore spinta ad affrontare le questioni turistiche, magari solamente su Sondrio e sulla Valmalenco, dando una visione diversa che nei contenuti e più rispettosa di alcune cose che sono già ormai acclarate, secondo me il Consiglio Comunale non fa cosa disdicevole. Non c'è nessuna ingerenza nelle scelte urbanistiche o meno degli altri comuni. Credo che ci sia lo sforzo e la necessità di mettersi insieme, e se questo Consiglio Comunale dà mandato al sindaco per dire verifica con l'amministrazione provinciale se a che punto è quel percorso, perché lo vogliamo interrompere per aprirne uno più chiaro, più rispettoso, più sensibile agli strumenti che sono stati convenuti, forse è il caso che questo, e mi sento anche di rappresentare questa istanza del Consiglio Comunale, non perché alla fine le cose dette, ma io richiamo quello che ha detto Righi, immagino che se Piasini convocasse la Commissione Territorio Ambiente su questa questione in Consiglio Provinciale, Righi ripeterebbe le cose che ha detto qui, quindi di fatto Righi boccerebbe quel tipo di proposta che arriva dai comuni da Valmalenco, e questo Difatti ho detto voterebbe, boccerebbe, non ho detto boccia, però volevo dire, questo però sarà oggetto di un dibattito in una sede che io ritengo qualificata e che rappresenta, a mio parere, anche gli interessi o le sensibilità del Comune di Sondrio, non fosse altro che almeno lì dentro ci sono due, tre rappresentanti che ci sono in Consiglio Comunale. Grazie.
Grazie. Allora, prima di passare alla votazione devo mettere in votazione l'approvazione, l'ammissibilità, scusate, dell'emendamento che vi vado a leggere. Quindi sostituire al punto B della richiesta, sostituire interamente come segue: si chiede che sindaco e giunta si attivino affinché interventi così complessi e di sensibile impatto siano il frutto di confronto e condivisione tra tutti gli enti territoriali interessati. Allora, pongo in votazione l'ammissibilità dell'emendamento. Ci sono astenuti? Nessuno? Favorevoli? Contrari?
Allora, ammissibilità. Non è ammissibile.
Stiamo votando l'ammissibilità. Dobbiamo ripetere la votazione? Allora ripetiamo, favorevoli all'ammissibilità, ok, tutti, contrari, nessuno. Pongo in votazione la
dichiarazione.
Ah, va bene.
Brevemente.
Non avevo visto. Un attimo, consigliere Racchetti, c'era consigliere Catelini che ha chiesto per dichiarazione di voto.
Grazie Presidente. Io volevo semplicemente, anticipando ovviamente il voto a favore di questa mozione, volevo semplicemente dire rispetto a questo tema che, al di là del fatto che discussioni su argomenti di interesse ambientale come questo, anche per questioni così di localizzazione, non possono dirsi estranee all'interesse del Comune di Sondrio, che è comune capoluogo, e comunque tutti sanno che in tema ambientale è difficile porre dei confini di competenze, che quindi è abbastanza così logico che il Comune di Sondrio si interessi anche a questi temi. Rispetto a queste delibere, di cui appunto ringrazio anche il consigliere Righi che ci ha illustrato e il consigliere Cattolini che le aveva fisicamente e materialmente portate, in realtà non è vero che il protocollo non è stato approvato, perché il protocollo è stato approvato dalla giunta provinciale e la delibera di luglio semplicemente integra questa delibera, ma non c'è stato nessun atto che provveda alla revoca di questo provvedimento, per cui è un provvedimento silente che però da un momento all'altro potrebbe risvegliarsi, e noi sappiamo che quando una cosa va in letargo e nessuno dice niente, quando si sveglia magari c'è un po' fame, quindi qualche appetito viene. Forse è meglio che un provvedimento venga adottato. Se noi andiamo sulla rete, la rete fortunatamente le intenzioni e quelle che sono gli appetiti non ce li fa ancora vedere, per cui queste delibere del 2011 sono interessanti, ma noi vorremmo sapere adesso che cosa avviene. Grazie.
Grazie. Allora, c'era il consigliere Racchetti.
Sì, brevemente volevo innanzitutto chiarire che l'intento della mozione non era quello di censura di provvedimenti di altri enti, ma era quello appunto di aprire una discussione e di avere un chiarimento comune. Poi volevo ringraziare anche il sindaco per aver esplicitato dei concetti che forse io non sono stato in grado di esplicitare bene con la stessa chiarezza. Volevo anche dare atto al consigliere Righi di avere comunque specificato anche delle criticità che in sede della provincia sono emerse. Anch'io non sono un esperto di diritto amministrativo, però l'istituto giuridico delle delibere dormienti o decadute non lo conosco, e magari anche le commissioni preposte potrebbero essere convocate e sul punto deliberare. E infine anche un po' il concetto che su determinate materie i comuni non possano, a un livello di scambio di opinioni, di idee, intervenire su quello che viene deciso da altri enti territoriali mi sembra dubbio, tant'è vero che qui interviene la provincia, che sicuramente è un ente territoriale sovracomunale, è interessata alla regione, e mi sembra anche naturale, tant'è vero che anche in ambito internazionale esistono convenzioni tra stati che disciplinano le relazioni tra stati rivieraschi che si affacciano su fiumi, corsi d'acqua o laghi, per cui mi sembra che quello che accade a monte di Sondrio, il comune di Sondrio può entrare nel merito in un discorso di scambio di idee. Grazie.
Grazie. Consigliere Camurri.
Sì, grazie Presidente. Io in primis voglio ringraziare Racchetti, Cadonini e Zanesi per questa mozione, perché secondo me e secondo noi penso che tutte le volte che ci si siede a parlare di ambiente non si è mai parlato abbastanza. Anzi, forse in passato abbiamo perso delle occasioni importanti per stabilire determinate cose. Quindi se si parla di ambiente va sempre bene. Perché voteremo contro e preannuncio il voto contrario del gruppo a questa mozione? Perché in essa sono contenuti, dalla prima parte fino in fondo, una serie di errori fondamentali. Quando si dice che da notizie di stampa, va bene, diamole per scontate, si apprende che tra la provincia, il comune di Chiesa e la società degli impianti è stata siglata una bozza d'intesa, si enuncia un falso. Non è stata firmata una bozza d'intesa, no, è stata fatta dalla provincia di Sondrio, dalla provincia di Sondrio è stato fatto un documento in cui in una prima fase si è stesa una bozza che non è mai stata firmata da nessuno, in una seconda fase addirittura è stata modificata, e Righi ci ha detto benissimo, e anche Piasini, la fine che questa cosa avrebbe fatto. Non c'è una bozza siglata, e quindi il presupposto di questa mozione è, a nostro parere, ma insomma, ragazzi, se vogliamo anche negare l'evidenza dei fatti va bene, comunque la nostra osservazione è che il presupposto di base è errato. I contenuti che sono stati espressi, che potremmo stare qui a parlarne al di là del fatto è competenza o non competenza, possono essere per la maggior parte anche condivisibili, ma Righi ci ha detto bene che ci sono tanti e tali tutele su quei territori che sarà ben difficile riuscire a fare quello che Catonini ipotizzerebbe, e magari saremmo tutti d'accordo anche nell'impegnarci a non farlo fare, ma questo è un altro passaggio. Oggi questa mozione, che è servita sicuramente per stimolare ancora in noi quella volontà di tutela del territorio che tanto ci piace, che piace più o meno a tutti, è servito a questo, ma non può essere portata avanti con dei presupposti che non hanno una benché minimo riscontro nella realtà, perché altrimenti cogliamo l'occasione per fare un errore che sicuramente non è grave, ne avremmo fatti anche di peggio magari, ma sicuramente potrà essere additato come dire, ma come, questi partono da un presupposto che è irreale, non c'è nessuna cosa, anzi ci sono state date garanzie contrarie, quindi tutto ciò premesso annuncio il voto contrario sia sull'emendamento che sulla mozione. Grazie.
Grazie. Consigliere Piasini.
Allora, per la dichiarazione di voto il gruppo Lega voterà contro, le motivazioni sono state già dette anche da Camurri, e volevo solo sottolineare una cosa, visto che qualche consigliere ha detto che in provincia siamo calati dall'alto, ci sono anche in provincia, fin quando c'è stata l'elezione diretta dei consiglieri del Presidente, ci sono tutte le forze politiche democraticamente elette, poi magari l'anno prossimo il sindaco, magari di Sondrio, avrà più potere, però adesso il nostro ente ancora è con te al BIM, quindi sì. Quindi nessuno è calato dall'alto, anche lì ci sono delle forze, e vorrei ricordare ai consiglieri che quando è stato approvato il PTCP abbiamo fatto delle commissioni con presidente le minoranze, abbiamo accolto quasi tutte le osservazioni, oppure dove c'erano delle le abbiamo condivise tra maggioranza e opposizione, e penso che sia stato l'unico metodo di lavoro che abbiamo condiviso anche l'approvazione del PTCP, quindi va bene come discussione, ma che il Comune di Sondrio chieda la convocazione di commissioni di un altro ente mi sembra fuori luogo, anche perché ricordo che tutte le forze politiche sono ben rappresentate al di là di Grillo, che è fuori sia dal Comune che dalla provincia.
Grazie. Consigliere Taccelli.
Beh, i chiarimenti sono stati forniti riguardo al punto A, quindi secondo me, tenuto conto anche di tutte le considerazioni espresse, perde di significato tutta questa parte. Per contro ritengo che la parte B, la richiesta B nella versione emendata sia comunque accettabile, più che altro in termini di sensibilizzazione sul tema ambientale, fermo restando che ognuno poi ha inevitabilmente le sue competenze. Quindi voterò comunque a favore in virtù di questo aspetto.
Grazie. Bene, allora pongo prima in votazione l'emendamento. Non ho visto, scusa. Consigliere Cantoni.
Adesso un piccolo, non mi vede nessuno. Porca miseria. No, intanto per dire che noi voteremo ovviamente a favore di questo emendamento, e però sentivo prima parlare Camori, diceva che tutti parlano di ambientalismo. Parlare è una bella cosa, ma poi bisogna metterlo in pratica, no? Se c'è un modo vero per riuscire a chiudere questa vicenda ed è quello di riuscire a riunire una commissione. Io non mi permetterò mai di obbligare un presidente di commissione, ma visto che abbiamo la fortuna di averlo qui e ci dà delle garanzie che questa cosa qui verrà chiusa completamente, la garanzia unica e che esiste legislativa è quella di chiamare la commissione e bocciarla direttamente. Quindi nessuno vuole andare da una parte all'altra. No, ma sto dicendo, se dicono veramente che la cosa non si farà mai, se è vero che è vero che non si farà mai, mettiamoci un punto a capo e la chiudiamo. Grazie.
Per evitare di essere ripreso, nessun altro deve intervenire per dichiarazione di voto? Ok, allora pongo in votazione prima l'emendamento che vi ho già letto prima. Ci sono astenuti? Nessuno? Favorevoli? Contrari? 8. Venticinque favorevoli, 8 contrari. L'emendamento è accolto. Pongo quindi in votazione la mozione avente oggetto bozza di protocollo d'intesa tra Provincia di Sondrio, Comune di Chiesi in Valmalenco e la società Funivia Bernina relativa al progetto Valmalenco 2015, richiesta di informazioni così come emendata. Ci sono astenuti? Nessuno favorevoli? Come prima, contrari. Bene, 25 favorevoli, 8 contrari, la mozione è accolta. Bene, passiamo al prossimo punto. Dovrebbe essere presente il difensore civico, che invito ad accomodarsi per la presentazione della sua relazione per l'attività svolta nell'anno 2012. Bene, un attimo, diamo la parola
al dottor Fasano.
Buonasera a tutti. Al termine del quarto anno del mandato affidatomi, presento la relazione prevista dall'articolo 18 del regolamento per l'esercizio delle funzioni del difensore civico. Nell'anno 2012, sostanzialmente in linea con gli ultimi due anni, ci sono stati 3 casi rispetto all'unico dello scorso anno di pratiche fascicolate, di cui una riguardante un infortunio occorso a una signora causata da un cartello segnaletico. Il legale dell'infortunata, dopo un primo negativo contatto con l'istituto assicurativo cui affidata contrattualmente la gestione sinistre per il comune di Sondrio, si era rivolto al difensore perché favorisse una soluzione bonaria del caso. Il tentativo non ha avuto buon esito né poteva averlo, poiché di norma né lo scrivente né il dirigente comunale dell'area di riferimento possono interferire nella gestione della relativa pratica, che è di esclusiva competenza della società assicuratrice. La seconda pratica ha interessato una richiesta di rimborso oralmente e inutilmente rivolta all'impiegato dell'AIPA per una quota di pagamento non dovuta in merito a un passo carraio. Ho consigliato all'interessato di presentare formale richiesta di rimborso documentata e attendere il decorso del termine per il silenzio rifiuto. All'esito la vicenda si è positivamente conclusa con l'accoglimento della richiesta, come ha comunicato al dirigente del competente settore del comune il referente dell'AIPA appositamente interpellato. Il terzo caso ha riguardato questione non di diretta competenza del difensore civico, trattandosi di doglianza di anziana signora sull'erogazione del servizio di riscaldamento da parte dell'ALER, rientrando per il caso nell'ambito della previsione operata dall'articolo 11 del regolamento, è stata inviata segnalazione al signor sindaco. Viene pertanto confermato, in linea con l'anno precedente, la sostanziale assenza di problematiche di cui al citato articolo 15 e quindi l'assenza di conflitti fra cittadini e comune. La stessa assenza di richieste per far valere il diritto di accesso ai documenti amministrativi convalida anche indirettamente tale dato. Con riferimento alle richieste di colloquio soltanto registrate, riguardanti materie estranee alla sfera di competenza del difensore, si conferma sostanzialmente sia la frequenza rilevata nel precedente anno, sia la provenienza in genere da parte di soggetti del capoluogo e del circondario, e dalle problematiche esposte si conferma il già segnalato bisogno diffuso da parte di soggetti con minori possibilità reddituali di poter esporre, prima di rivolgersi eventualmente ad un legale, senza alcuna formalità, problemi anche minori di varia natura, ma quasi sempre con risvolti di carattere patrimoniale, e di poter avere senza impegni di carattere economico uno scenario abbastanza realistico sull'andamento, sull'esito probabile e grosso modo sul peso economico di eventuali azioni intraprese a sostegno. Prima di passare all'esposizione in estrema sintesi dei casi concreti, è necessario premettere che tutti i richiedenti erano a conoscenza o sono stati informati che l'oggetto del colloquio verteva su argomenti estranei alla specifica materia di competenza del difensore civico. Cittadino riferisce di difficoltà, denunciata anche all'autorità giudiziaria da parte della madre, a ricevere le cure per asserita malattia, escluso peraltro dall'ospedale di Sondrio. Ho rappresentato che nella situazione descritta solo il medico di fiducia, eventualmente coadiuvato da un legale, può aiutare a chiarire e risolvere una situazione di conflitto fra patologia asseritamente percepita e qualificata diagnosi sanitaria che la esclude. Cittadino del circondario espone seri problemi di coesistenza con condomino che, a suo dire, con comportamenti ed atteggiamenti non conformi alla correttezza e alla buona creanza, si renderebbe sgradita a tutti gli altri condomini. Abbiamo convenuto che i problemi del vivere civile, se non sfociano nell'illegalità, non possono che essere fronteggiati che con mezzi di pressione sociale e con un minimo di pazienza e tolleranza. Signora abitante in Sondrio chiede consigli su come dissociarsi da anomale modalità di prestazione e pagamento di servizi di pulizia condominiale. Ho consigliato di far verbalizzare in assemblea di condominio o di comunicare con raccomandata all'amministratore la sua contrarietà a pratiche di questo genere, poco o per nulla trasparenti, provvedendo a pagare comunque le proprie quote con versamento sul conto bancario intestato al condominio. Cittadina chiede informazioni su problemi condominiali derivanti anche da asserite infiltrazioni d'acqua nei garage condominiali provenienti sempre dal sovrastante parcheggio comunale. Abbiamo convenuto che la rappresentazione dell'inconveniente da parte dell'amministratore o del singolo condomino interessato al competente ufficio comunale avrebbe sicuramente risolto il problema. In mancanza ho chiesto di riferire per concorrere alla soluzione del problema, ma evidentemente non ce n'è stato bisogno. Signora che lavora in ufficio amministrativo regionale ha inviato una mail esponendo di essere costretta a sopportare emissioni maleodoranti di origine ignota, avvertito soprattutto al mattino quando piove. E sembra che sia stato inutile l'intervento dei responsabili del servizio che per ovviare all'inconveniente non avrebbero trovato di meglio che far spruzzare del profumo nell'ambiente e ordinare di tenere sempre aperta la porta o la finestra. Con lo stesso mezzo ho consigliato con mail di esporre le sue doglianze in forma ufficiale per iscritta al datore di lavoro e del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, che sono soggetti con specifiche competenze e responsabilità in materia di sicurezza dei lavoratori. Decisiva sarebbe stata, in caso di esito negativo, la richiesta di intervento del servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, che dovrebbe essere attivo presso l'ASL ed il cui compito, fra gli altri, è di verificare che enti ed aziende garantiscono la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro. Cittadino sondriese, commissiva diretta all'ASL di Sondrio e per conoscenza anche al difensore civico, ha lamentato fra l'altro il ritardo senza motivazione opposto dall'ASL alla richiesta della suocera, cittadina extracomunitaria, di rilascio della carta regionale dei servizi. Quindi con successiva mail ha chiesto un intervento dello scrivente ritenuto risolutivo, se non che qualunque iniziativa sul punto è divenuta superflua a seguito della risposta dell'ASL, secondo cui a termine della normativa in vigore, condizione indispensabile per il rilascio della carta regionale dei servizi è costituita dal possesso della carta di soggiorno quale familiare di cittadino dell'Unione Europea e non del semplice permesso come ricorreva nel caso di specie. Cittadina la cui sorella, separata da anni dal marito, vorrebbe divorziare ma non dispone di risorse, ha chiesto informazioni sul patrocinio a spese dello Stato. Le ho esposto le condizioni reddituali per attivare tale strumento, consigliandole di parlarle senza problemi con un legale. Altra signora separata della Valchiavenna vive analoga condizione, ma dal colloquio è emerso soprattutto un bisogno di parlare dei problemi oggetto delle sue preoccupazioni e di trovare qualcuno che le dia ascolto. Un episodio minimo ha riguardato l'acquisto per pochi euro, per 10 euro di un orologio che dopo alcuni giorni, una decina, avrebbe cessato di funzionare, che il venditore si sarebbe rifiutato di sostituire. Escluse opportunamente le vie legali, abbiamo conversato sulle scarse possibilità di recuperarne il costo. Cittadino di comune del Milanese originario della Valtellina ha telefonato per informarsi sulla presenza del difensore civico presso altro comune di questa provincia. In realtà sapeva che la figura non era prevista e sperava di poter contare su questo ufficio per risolvere problemi di confine fra fondi ed invasione della sua proprietà. Gli ho chiarito i termini della competenza del difensore civico del comune di Sondrio e gli ho consigliato di rivolgersi senza ritardo ad un legale per la tutela dei suoi interessi. Signore che vive a Milano con abitazione a Sondrio lamenta lo stato di abbandono di un pezzo di terra adiacente alla propria casa di Sondrio, ove si terrebbero dei cani che non escono mai, con l'immaginabile situazione igienica, specie durante la stagione calda. Avrebbe segnalato la situazione alla polizia locale senza riscontro e chiesto l'intervento dell'ASL, che avrebbe mandato un veterinario senza farsi più sentire. Si è riservato di ripassare per essere più preciso e per documentare le sue doglianze, ma non si è più rivisto. cittadina di altro comune, separata, riferisce di affidamento delle sue due bambine al servizio sociale del comune su provvedimento del Tribunale dei Minori. Lamenta che certi aspetti del comportamento delle bambine vengano ingranditi e teme che possano essere messe in comunità. Ho evidenziato alla signora che il caso è nelle mani del giudice, cui deve far capo con l'assistenza del proprio legale per ogni problematica che dovesse insorgere. In altra occasione la stessa signora ha riferito di difficoltà economiche legate al mancato pagamento della retta mensile e della mensa scolastica da parte del padre delle bambine. Non ho potuto che far presente all'istante l'assoluta mancanza di qualsiasi competenza in materia del difensore civico, consigliandole di parlarne col suo legale e comunque occorrendo di rivolgersi al servizio sociale del comune anche per un sostegno economico. Cittadino sontriese ha ricevuto una cartella di pagamento di cui non sarebbe stata chiara la causale. Gli ho spiegato che la cartella si riferiva a spese processuali per opposizione a contravvenzione al codice della strada, consigliandogli di rivolgersi al responsabile del procedimento ivi indicato per eventualmente rateizzare il debito. Cittadino del Tiranese lamenta abusi edilizi da parte del vicino, una finestra aperta abusivamente sul proprio terrazzo e sembra una sopraelevazione abusiva. Il comune sarebbe stato messo a conoscenza, ma non avrebbe dato alcun riscontro mettendo qualsiasi controllo. Ha riferito che è stato anche in tribunale, ma nessuno gli ha dato retta. Ha un avvocato cui ho consigliato di rivolgersi al più presto. Un signore abitante in comune del circondario con abitazioni in condominio di Sondrio lamentava un accordo sottoscritto col comune per la permuta di aree al fine di realizzare un sottopasso non ancora completamente rispettato. Ha esposto in via preventiva, ha dichiarato di esporre in via preventiva la questione riservandosi di richiedere l'interessamento del difensore nel caso in cui l'incontro decisivo è fissato dopo qualche giorno con rappresentanti comunali appositamente fissato di lì a qualche giorno non avesse dato il risultato sperato. Non si è più presentato, segno che evidentemente la questione si è felicemente conclusa. Signora di comune vicinore, con riferimento a pratica di trasferimento di residenza, ha richiesto con mail delucidazione sull'accesso ai documenti amministrativi. Ho consigliato di presentare istanza da sottoscrivere personalmente per accedere a documenti che la riguardano, rappresentandole che in caso di diniego avrebbe potuto rivolgersi al difensore civico del proprio comune che riveste specifica competenza in materia di accesso ai documenti, avrebbe potuto validamente aiutarla. Cittadina sondriese al cui compagno arrivano contravvenzioni da pagare riferite ad auto sequestrate per contravvenzione stradale e venduto all'asta con successiva rimessione in strada, chiede cosa può fare. Ho spiegato che la cosa più semplice è rivolgersi al più presto al giudice di pace e richiedere, documentando la vendita all'asta, l'emissione del provvedimento giudiziale che dichiari la perdita di possesso, da trascrivere poi presso l'ACI. E per ultimo un cittadino sondriese disabile che presta lavoro part-time per 24 ore alla settimana presso una società privata vorrebbe aumentare il numero di ore di lavorata, ma le sue richieste informali non hanno avuto riscontro, riferiva. Dopo aver esposto la carenza di competenza del difensore nel caso specifico, ho suggerito di formalizzare la richiesta non mancando di consigliare, nella presente difficile fase di crisi che le aziende attraversano, di usare molta cautela e di tenersi stretto in ogni caso il posto di lavoro. Non ho altro da riferire.
Grazie. Grazie. Bene, ringrazio il dottor Fasano. Dalla sua relazione non si evincono particolari problematiche. Mi viene da pensare che sia considerato più un confessore laico che non un difensore civico, però è un ruolo comunque che in questi anni ha sicuramente svolto con grande attenzione, con grande passione e oltretutto così supplendo anche e facendo le veci di quello che potremmo definire un difensore provinciale, visto anche la provenienza di parecchie delle persone che si sono rivolte a lui. Lo ringrazio, ricordo comunque che diciamo purtroppo questa figura non è più prevista nelle prossime amministrazioni, e quindi con un po' di dispiacere, perché in ogni caso, anche se quello che dalla relazione emerge non sembrerebbero esserci particolari problematiche, però fa sempre piacere, e credo dai cittadini, sapere che c'è un riferimento al quale ci si può rivolgere. Però questo ci tocca. Lo ringrazio, chiedo se ci sono degli interventi. Consigliere Schena.
Sì, più o meno il Presidente del Consiglio ha già espresso le considerazioni che avrei espresso anch'io. Innanzitutto è chiaro, mi preme ringraziare il dottor Fasano per il lavoro che ha svolto in questi 5 anni, e non possiamo che essere soddisfatti per tutto quello che ha fatto, perché, come ha sottolineato il Presidente del Consiglio, indubbiamente questa figura aveva una valenza importante per i cittadini, perché vedevano in lui un qualcheduno a cui rivolgersi, è stato detto un confessore laico, ma effettivamente una persona alla quale confidarsi, avere quei suggerimenti che possono essere un po', come dire, quella situazione di filtro prima di rivolgersi a un avvocato e quindi intraprendere magari delle spese. E invece, ecco, affidarsi alla Direzione Civica, che con il buon senso dà già un consiglio iniziale, poteva rappresentare indubbiamente un qualche cosa di importante per i cittadini. Spiace anche a me che questa figura scompaia, perché ricordo anche nelle discussioni che avevo avuto in passato, si era sempre detto e si era sempre sostenuto da parte di questo Consiglio Comunale all'unanimità che fosse una figura importante, tant'è vero che anche si era dibattuto e si era arrivati ad affermare che forse sarebbe stato opportuno avere una figura di difensore civico provinciale, proprio perché molto spesso ovviamente nei comunelli non c'erano queste figure, ma avere un qualcheduno a cui potersi riferire e che fosse referente di tutta la provincia poteva essere davvero una soluzione interessante. Spiace quindi che questa persona scompaia. Dall'altra parte fa piacere, proprio sulla base della
questa figura.
La persona rimane, però dall'altra parte, un po' come è emerso sia da questa relazione sia dalle relazioni degli anni precedenti, ecco, si può trarre una considerazione che direi che è un po' quella che dobbiamo poi trarre noi, e vale a dire che non c'è una grossa conflittualità, anzi direi che è totalmente inesistente una conflittualità tra comune e cittadini, e vorrei dire qualche cosa di più, che evidentemente già i cittadini trovano nell'ambito degli uffici del nostro comune le risposte adeguate, tanto è vero che la stragrande maggioranza di persone che si sono rivolte al difensore civico si sono rivolte per tutte questioni che avrebbero riguardato come competenza altri organismi, vuoi il tribunale, gli ospedali, la ASL, l'ALER e quant'altro, ma non il comune, e questo penso che debba portarci a concludere che quindi la macchina organizzativa, gli uffici amministrativi sono pienamente efficienti, danno risposte e quindi non creano assolutamente contrasti, conflitti con i cittadini, e penso proprio che questo sia un fatto positivo che debba riempirci anche di un certo orgoglio. Quindi torno a ringraziarlo, augurargli ogni bene per una qualche altra attività, visto che questa purtroppo scompare.
Grazie. Consigliere Camurri.
Sì, anch'io mi unisco al coro, noi ci uniamo al coro di ringraziamento al dottor Fasano per l'ottimo lavoro svolto. È chiaro che il suo compito in questo periodo è stato più, io considererei, quello del fratello maggiore, che ha dato tanti buoni consigli a tanti cittadini del comune o no, perché come giustamente ha rilevato il consigliere Schena, per quanto riguarda l'aspetto specifico della competenza del difensore civico, il comune di Sondrio, grazie all'amministrazione, grazie ai buoni uffici, si è ben comportato al punto tale che nessun contenzioso si è instaurato. Quindi io, unendomi al coro e condividendo quello che ha detto il nostro Presidente del Consiglio, ma quello che ha detto anche molto bene il consigliere Schena, la ringrazio vivamente di tutto quello che ha fatto per noi. Grazie.
Grazie.
Consigliere Bortolotti.
Dottor Fasano, io le dico grazie, un grazie di cuore a nome del mio gruppo per quello che ha fatto, ma soprattutto per la grande classe che ha usato nei confronti dei cittadini che si sono rivolti a lei, grande garbo. E ripercorro quello che ha detto l'amico Angelo Schiena, mi spiace che questa figura debba essere tolta dal comune, perché era una figura importante dove i cittadini andavano tranquillamente, serenamente, sapendo che c'era un amico che li ascoltava. Quindi io la ringrazio, ho letto attentamente anche in commissione la sua relazione e mi accorgo che la gente ha bisogno di una persona che li consigli nelle piccole cose, non nelle grandi cose, e questa figura è stata per 5 anni un punto di riferimento. Grazie ancora.
Grazie. Consigliere Cattelini.
Grazie Presidente, anche noi volevamo ringraziare il Dottor Fasano per la competenza, la professionalità, l'umanità che ha messo nello svolgimento del suo compito, che noi abbiamo molto apprezzato. Evidentemente anche noi siamo soddisfatti per il fatto che il Comune ha dimostrato di lavorare bene con i propri uffici e quindi che non ci sono state questioni che sono state sottoposte all'attenzione del difensore che riguardavano la macchina amministrativa comunale. Però spiace che in questo momento questa figura non ci sia, perché soprattutto in questo momento di crisi credo che una figura così competente, così abile nel dare suggerimenti e consigli avesse potuto e potrebbe evitare in futuro a molte persone di girare per gli uffici senza avere risposte adeguate, per cui lo dobbiamo ringraziare e purtroppo il suo lavoro è concluso, ma sapendo che ci mancherà. Grazie.
Grazie. Bene, la parola al sindaco.
Non va più.
Io parto intanto dalla lettura di tutti gli incontri e delle problematiche che sono state sollevate per fare alcune considerazioni. È evidente che da quanto lei o dalle problematiche che ha dovuto affrontare nei vari incontri emerge, a mio parere, rispetto a qualche anno fa, una fotografia della comunità assolutamente diversa. Se ben ricordo, le prime persone che si rivolgevano ai primi difensori civici mostravano un certo tipo di arroganza e di dispiacere offeso nei confronti di tutto quello che secondo loro e a mio parere arrogantemente in alcuni casi arrivavano come diritto. Oggi, da quello che lei ci ha presentato, viene fatta una fotografia di una povertà di bisogni che stanno emergendo e che quindi hanno ancora difficoltà e forse anche l'impossibilità economica di trovare le vie per cercare di risolvere, come abbiamo letto, non bisogni dell'arroganza del surplus, ma del bisogno quotidiano, dei piccoli problemi e tante volte del problema che altrimenti non risolto creerebbe veramente un grande problema di disagio. E quindi questo ruolo del difensore civico evidentemente viene visto come un facilitatore, una facilità, anche un'opportunità di avvicinarsi alla struttura, in ogni caso amministrativa, in un modo più facile rispetto a quello che sarebbe già di per sé stesso accedere all'ufficio, ma accedere a tutti i sistemi uffici pubblici. E quindi forse il difensore civico oggi serve più per quello, perché dall'altra parte emerge una fotografia di una ricollocazione delle funzioni del difensore civico che i cittadini stessi hanno dato, perché come era stato pensato il difensore civico allora era quello che doveva tutelare, verificare attraverso il corretto comportamento delle amministrazioni il cittadino stesso. Qui dentro non ci sono elementi che ci fanno dire che ci sono comportamenti amministrativi non corretti, tale da dover fare intervenire il difensore civico affinché si ripristini la correttezza. ma c'è invece un bisogno di andare ad approcciare. E quindi magari quel difensore civico, dico a Sondrio, poi magari da altre realtà è assolutamente diverso, dovrebbe essere mantenuto per questa sportello del cittadino, non considerato come lo sportello del cittadino strutturato all'interno dell'amministrazione, ma qualche cosa che è affiancato e più facile da essere raggiunto. E credo che quindi il suo ruolo oggi permetterà in futuro di dare ancora un contributo a chi amministra, per capire attraverso una lettura attenta di queste cose quali sono i bisogni che magari ci sfuggono, o in ogni caso la conferma che questi bisogni continuano a essere del tutto evidenti. Sulla questione sollevata da Angelo Schena sulla necessità che ci sia un difensore civico che sia attento a tutte le problematiche, a questo punto, di tipo sociale o di disagio del nostro territorio, credo che sia una questione estremamente interessante. Io temo, come è accaduto per altre questioni, che a livello centrale l'eliminazione di figure, di enti, sia stata più intesa in un modo molto centralista, perché dice almeno risparmiamo in alcune spese e alcune figure, e credo che questo sia oltremodo disdicevole nel momento in cui la figura del difensore civico veramente svolge un ruolo che non ha solamente quello di essere una spesa per un'amministrazione, mentre altre spese superflue sono da altre parti. Quindi mi dispiace oggettivamente che il cittadino, non l'amministrazione, non abbia più uno strumento così importante. E quindi per anche il ruolo, devo dire, molto silenzioso che ha svolto il difensore civico, nel senso che si fa tanto lavoro, non c'è mica bisogno di essere sistematicamente in prima pagina sui giornali, ma dentro, con silenzioso, passione, serenità, che è una cosa indispensabile, ringrazio il dottor Fasano per questo contributo che ha dato ai cittadini, che ha dato alla città di Sondrio, segnalando proprio che molte cose si possono risolvere, si possono affrontare senza isterirmi, se qualcuno ci mette serenità, attenzione e quel buon gusto nel dare un consiglio che ha caratterizzato sicuramente il suo lavoro, ed è per questo che io la ringrazio. Grazie.
Ecco, io volevo essere io a ringraziare voi, perché mi avete dato l'opportunità di fare una magnifica esperienza, e di cui vi sono debitore. Grazie a tutti voi. Grazie tanto, veramente. Grazie.
Bene, grazie al dottor Fasano ancora. Passiamo ad un'altra relazione altrettanto importante. Chiedo al dottor Racchetti di prendere posto per la presentazione della relazione del Garante dei diritti delle persone limitate nella libertà personale per l'attività svolta nell'anno 2012.
Buonasera. Ecco, innanzitutto direi che a un anno di distanza rispetto all'incontro, alla precedente relazione dell'anno scorso, bisogna innanzitutto osservare che le condizioni di vita e di lavoro negli istituti penitenziari italiani non sono assolutamente migliorati. Come immagino tutti sappiano benissimo, anche perché esce su internet continuamente, l'Italia è stata ripetutamente condannata dalla Corte di Giustizia di Strasburgo per trattamenti disumani e avvilenti a cui molti dei detenuti delle nostre carceri sono oggettivamente sottoposti. Inoltre la Corte di Strasburgo ha imposto all'Italia di intervenire dando un anno di tempo per attuare trasformazioni radicali, strutturali e significative. Questo è avvenuto agli inizi di gennaio, quindi l'anno praticamente adesso si è ridotto a 9 mesi e mezzo. E tuttavia proprio questi ultimi fatti, proprio queste condanne, forse stanno aprendo degli scenari interessanti, importanti, di possibili cambiamenti, di possibili trasformazioni. E in effetti a livello di vertice, cioè di dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, sono partiti parecchi input nella forma di disposizioni, di circolari, di inviti anche molto pressanti che il dipartimento, il vertice del dipartimento rivolge alle strutture periferiche, ai provveditorati regionali e alle direzioni dei singoli istituti, con appunto pressanti inviti a attuare una serie di trasformazioni che consentano un modello radicalmente diverso di gestione della vita all'interno delle carceri, secondo il modello che viene detto di celle aperte, cioè in poche parole un'organizzazione della giornata per cui il detenuto non sta chiuso in cella come attualmente ancora avviene 20 o più ore al giorno, ma un'organizzazione della giornata per cui, come in qualsiasi posto normale, la persona al mattino esce dalla cella, non esce dal penitenziario, e all'interno della struttura dell'istituto trova delle attività, delle possibilità in cui dovrebbe impiegare la sua giornata. Osserviamo per inciso, ma è un inciso molto rilevante, che secondo il codice dell'ordinamento penitenziario il detenuto che sia stato giudicato, quindi il detenuto condannato, che in Italia sono circa il 60%, quindi un numero rilevante visto che i detenuti sono in tutto 66.000, deve lavorare, cioè c'è l'obbligo per il detenuto che sia stato condannato di lavorare. E questo naturalmente configura l'obbligo per l'amministrazione di metterlo in condizione di lavorare. Osserviamo che questo in realtà allo Stato non avviene. Attualmente i detenuti che lavorano sono circa un 20%, quindi un quinto, quindi circa un terzo di quelli che dovrebbero lavorare, un 20% e non il 60%, e questo appunto viola anche un preciso obbligo dell'amministrazione sancito dal codice stesso dell'ordinamento penitenziario. Ora, queste circolari, la più importante è della fine di maggio, ma poi è stata ripresa da una circolare della fine di gennaio, che è stata anche presentata alla stampa con una intervista molto efficace del vice capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, il dottor Pagano. Queste circolari appunto invitano l'amministrazione a attuare un diverso tipo di organizzazione all'interno, ma si rivolgono anche, e io direi che questa è proprio una sorta di richiesta d'aiuto, si rivolgono all'esterno, il dottor Pagano, abbiamo avuto un incontro agli inizi di ottobre a Roma come coordinamento nazionale dei garanti, e anche in quella sede ha detto quasi testualmente: noi siamo i gestori delle carceri, noi dipartimento, noi provveditori, noi direttori, quello che dobbiamo fare è aprire agli interventi, alle proposte, alle iniziative che chiediamo alla società esterna. E negli ultimi interventi, nelle interviste, ma nelle stesse circolari si sottolinea esplicitamente questo aspetto. Per realizzare queste trasformazioni che la Corte di Strasburgo chiede, ma impone all'Italia, l'amministrazione penitenziaria deve necessariamente avvalersi del contributo di soggetti esterni che sono gli enti locali, che sono le forze sociali, che sono le forze economiche e produttive, che sono le organizzazioni sindacali, che sono le associazioni di volontariato, che è complessivamente la società, appunto, nelle sue varie articolazioni e organizzazioni. Aiuto per cosa? Appunto, aiuto per, e sempre questo è esplicitamente sottolineato in queste circolari, in queste indicazioni di direzione di operatività, aumento delle offerte trattamentali, cioè le iniziative che si propongono ai detenuti perché impieghino in modo costruttivo il loro tempo, interventi per rendere quindi possibile in prospettiva una migliore utilizzazione, maggiore utilizzazione delle misure alternative, interventi che strutturalmente sono poi orientati al momento delicatissimo, estremamente critico della dimissione dal carcere e del reinserimento nella società esterna. Vorrei sottolineare che adesso oggi l'enfasi è molto sull'aspetto quantitativo, 66.000 detenuti rispetto a 45, 46, 47.000 posti, se ne sono calcolati in modo un po' ballerino, ma insomma un 18-19.000 in più, sovraffollamento, cioè questo sicuramente è un problema molto grave, non sono certo io, non è certo il garante a volerlo minimizzare, però il problema vero non è tanto di quantità, è di qualità, è di organizzazione del tempo. Non è che se anche questi 18-19.000 non ci fossero lì, certo, questo sarebbe meglio per loro, non sarebbe meglio per gli altri, sarebbe meglio per tutti, ma non è che automaticamente tutti i problemi venirebbero risolti. Non si tratta di un metro quadro da dividere in due, tre o per uno, insomma, si tratta soprattutto di organizzare la vita, di organizzare il tempo, di organizzare le proposte, di organizzare le attività. Su questo, ecco, venendo allo specifico poi della situazione della carcere di Sondrio, che è quello di cui io come garante nominato da questo Consiglio Comunale direttamente mi occupo, anche se come membro del coordinamento nazionale garanti, a cui cerco di partecipare il più possibile, condivido con gli altri colleghi anche delle iniziative a livello complessivo, a livello nazionale, a livello globale, perché noi riteniamo che questi problemi possano essere affrontati con una qualche prospettiva concreta di miglioramento soltanto contemporaneamente sui due livelli. Quindi con un'azione anche di stimolo, anche di proposta, anche a livello legislativo, perché in questo modo si può intervenire alla radice sulla riduzione del flusso in entrata, che è uno dei grandi problemi, ma contemporaneamente anche poi in modo molto concreto e anche spicciolo sulle questioni poi specifiche locali, perché poi ogni realtà ha delle sue caratteristiche, ha in parte delle sue problematiche e in relazione poi alla vita concreta delle persone è molto importante riuscire a intervenire anche a questo livello. Da questo punto di vista uno degli aspetti fondamentali dell'attività del garante è l'ascolto, come abbiamo sentito prima anche per altre situazioni. In modo particolare questo diventa importantissimo in una realtà come quella di un carcere, cioè è molto importante che ci sia una persona che non è espressione dell'istituzione, non ha nessun ruolo dentro l'organizzazione, l'amministrazione penitenziaria, è l'espressione della città, che entra, incontra, ascolta. E innanzitutto voglio portare l'apprezzamento che mi viene espresso, mi è stato espresso proprio anche ieri mattina, dei detenuti che sentono e considerano estremamente importante questa presenza dell'ambiente esterno, questa presenza della città. Da questo punto di vista, e proprio riporto una cosa che proprio ieri mattina mi ha detto un detenuto, è importante per esempio che il carcere sia dentro la città, fisicamente dentro la città, in mezzo alle case. E proprio questo detenuto dice: ma noi possiamo vedere perlomeno i tetti, vedere i balconi, vedere la vita, sentire i rumori della vita fuori, della vita intorno. Mentre le carceri, che purtroppo adesso cominciano ad essere la stragrande maggioranza, vengono costruite fuori, lontane, nelle cinture, nelle estreme periferie, determina un ulteriore isolamento. Oltre naturalmente alla problematica molto poco nota, ma secondo me invece rilevantissima, dei parenti. È importantissimo per il detenuto ricevere visite, cercare di mantenere le relazioni familiari, è già una cosa complicatissima. Se poi il carcere è isolato, è fuori, è difficilmente raggiungibile, per molte persone diventa veramente molto difficile mantenere queste relazioni. Quindi è molto importante questa presenza, questa relazione, e in questi due anni ho ricevuto molte attestazioni, molti segnali di questa importanza e di questo apprezzamento, anche quando molte volte mi trovo a ricevere richieste, segnalazioni di situazioni estremamente complesse sulle quali poi praticamente operativamente è difficilissimo fare qualcosa, però mi rendo conto che il fatto stesso di poterle raccontare, poterle esporre a qualcuno che ascolta con un certo interesse, con una certa disponibilità umana, è già un intervento. Qui abbiamo numeri piccoli, cioè l'affollamento è alto statisticamente, anche di più della media nazionale, ma i numeri in valore assoluto sono piccoli. Abbiamo, se non sono cambiati, l'ultimo dato di un paio di giorni fa erano di 47 detenuti, è un carcere dove c'è molta mobilità, quindi uno in più, uno in meno. Mediamente la situazione è questa, fra i 45 e i 50, eccezionalmente può raggiungere anche superare i 60, e in questo caso l'affollamento diventa veramente molto pesante, però sono situazioni abbastanza eccezionali. 47 detenuti però su 27 posti, quindi lo spazio è veramente molto esiguo, anche perché oltre allo spazio esiguo delle celle, che sono veramente delle gabbiette dove le persone stanno 20 ore al giorno, lo stato attuale, e questa è proprio la situazione che le circolari a cui facevo riferimento prima stanno cercando di modificare, Gli spazi poi comuni sono molto esigui, sono molto limitati, lo sappiamo, però bisogna dirlo, bisogna sottolinearlo, ma vorrei sottolinearlo in positivo, cioè nel senso, non è che è positivo questa situazione, è una situazione molto negativa. L'aspetto positivo, che a me sembra molto interessante, molto importante, molto significativo, e sul quale credo che anche questo Consiglio Comunale, come altri organismi o altri soggetti, possano poi incidere, è che proprio raccogliendo e cercando di rispondere a questi pressanti inviti del centro di Roma e di Milano, ho parlato anche con il provveditore regionale un paio di mesi fa su questi temi, la direzione del carcere nel suo documento programmatico per l'anno in corso, per il 2013, prospetta al provveditorato regionale, che è l'interlocutore diretto su queste questioni, la possibilità, la proposta, la richiesta, insomma, di interventi di riqualificazione dello spazio, con un'idea di recuperare con appunto interventi di riqualificazione dei locali, degli spazi che possano essere utilizzati per implementare attività formative, e io qui facendo un piccolo volo mio penserei attività soprattutto di formazione professionale, che è uno dei punti specificamente previsti dal codice dell'ordinamento penitenziario, no, più esattamente dal regolamento di esecuzione, che è del 2000. Il regolamento d'esecuzione dedica ben 5 articoli, anche abbastanza lunghi e corposi, al problema della formazione, sia formazione scolastica sia formazione professionale. Ed è evidente che intervenendo su questo piano si potrebbe dare a molte delle persone che sono attualmente recluse degli strumenti per consentire poi appunto un loro reinserimento. Mentre nelle condizioni di vita allo stato attuale è veramente molto difficile, molto arduo che un detenuto riesca a sfruttare il tempo della detenzione, che può essere di vari anni, per darsi quegli strumenti che prima non aveva e la cui mancanza, in buona misura, anche se non esclusivamente questo, ha contribuito a portarlo lì. In particolare, una cosa molto positiva, secondo me non mi era mai successo in tutti gli anni in cui mi occupo del carcere, anche prima di avere questo ruolo di garante, due detenuti mi hanno chiesto aiuto per studiare, per proseguire gli studi più esattamente. Uno già di mezza età, diciamo, sarà fra i 45 e i 50 anni, a occhio, è perito agrario e mi ha chiesto se c'era una possibilità di frequentare l'università di Agraria, mi chiedeva se qui c'era un'università, perché lui viene dal Veneto. Non è locale, non è valtellinese, quindi non conosce l'ambiente. Io mi sono messo in contatto con il centro Foianini, in particolare il Fausto Gusmeroli, che mi ha detto che lui tiene anche un corso all'Università di Agraria di Milano. Sono chieste le autorizzazioni, sono state date, e proprio ieri appunto c'è stato un incontro fra il professor Gusmeroli e questo detenuto, un primo incontro, e sarebbe estremamente interessante riuscire ad avviare un percorso di studio e con il supporto, oltre che dell'università, anche del centro Foianini, che potrebbe essere anche una realtà, una situazione in cui pensare di far fare anche delle, a un certo punto del percorso, naturalmente con tutte le garanzie, anche delle attività pratiche che potrebbero essere estese anche ad altre persone. Un'altra richiesta di questo tipo, un ragazzo invece più giovane, sono una storia molto complicata, passato attraverso il carcere minorile, poi altre carcerazioni, che ha fatto alcuni anni dell'istituto per geometri, ma non ha completato con la maturità e mi ha chiesto appunto anche lui un aiuto per, che vorrebbe dare, prepararsi a dare questi esami. Anche qui sono stati presi dei contatti con la scuola, sia insegnanti sia studenti, e c'è anche uno studente di geometra che sta facendo il volontario, cioè, quindi anche qui si pensa che si possa avviare questo percorso, e secondo me sarebbero due segnali molto belli, molto significativi, sarebbero anche degli esempi per altri. Ecco, dicevo, essendo che qui i numeri sono piccoli in valore assoluto, questo consente di fare una cosa che è sempre detta nel codice dell'ordinamento penitenziario, proprio l'articolo 1, che dice che il trattamento deve essere individualizzato, si usa proprio questa espressione, che ovviamente è cosa difficile da pensare in grandi carceri dove abbiamo 1000, 2000, 3000 detenuti. Ma in un piccolo carcere dove i detenuti sono fra i 45 e i 50, questo è possibilissimo. E quindi appunto queste sono prospettive su cui si può intervenire. Per questo la condizione di partenza, che cioè si facciano effettivamente dei lavori di riqualificazione della struttura, che sarebbe non solo secondo me, ma in generale secondo noi garanti in modo più intelligente per utilizzare i fondi che erano previsti per il piano carceri, che d'altronde non è mai partito, è sempre lì fermo, invece riqualificare le strutture esistenti appunto è il prerequisito per poter avviare questi percorsi. Su queste prospettive io credo che sia molto importante muoversi naturalmente in maniera sinergica. È molto significativo che proprio dall'amministrazione penitenziaria partano queste richieste, questi inviti di collaborazione, di intervento, di cooperazione, perché qui potrebbe avere inizio proprio una progettazione condivisa. Vorrei sottolineare che le statistiche ci dicono che il detenuto che trascorre in cella fino all'ultimo giorno, l'ultima ora, come molti chiedono, un po' così avventatamente secondo me, ha poi un tasso di recidiva che è pressappoco l'80%, 79% siamo lì. Viceversa, i detenuti che fanno dei percorsi, i quali a un certo punto li portano ad avere misure alternative, che non sono la libertà, come a volte banalmente si dice, perché la libertà è un'altra cosa, sono forme di modi di scontare la pena, che però contemporaneamente costituiscono un accompagnamento all'inserimento, hanno un tasso di recidiva che è minore del 19%, quindi la differenza è talmente macroscopica che non può essere trascurata. E ovviamente questo che appunto viene stimolato dalla Corte di Strasburgo, e questo stimolo viene raccolto, incomincia ad essere raccolto anche dalla magistratura di sorveglianza, con una svolta secondo me epocale nello stile che ha avuto negli ultimi anni, negli ultimi decenni, e questo consentirebbe, se si riesce a coagulare dei progetti, delle proposte, delle energie, anche delle risorse naturalmente, appunto un intervento che deve essere, come giustamente dice il vice capo Pagano, di tutta la società. Lui appunto ha detto esattamente questo: noi cerchiamo di aprire, a questo punto tocca alla società deve decidere se vuole un carcere chiuso di contenimento che produce recidiva o un carcere aperto di trattamento che produce inclusione. Ecco, io credo che questo sia un aspetto molto importante dell'attività del garante, lavorare in questa direzione. Credo altresì che gli enti locali, a partire dal comune, primo perché io sono nominato al consiglio comunale e quindi mi identifico con questa realtà, secondo perché il comune è la realtà più prossima, più vicina ai cittadini, alle persone, e anche quei cittadini che sono detenuti, anche quei cittadini che sono parenti di detenuti, di cui pochissimo ci si occupa. Tocca appunto a questi, non da sole, però possono essere soggetti che possono svolgere la funzione di catalizzatori di risorse. Vorrei ricordare che, se ricordo bene, agli inizi di giugno è stata stipulata una convenzione fra l'ANCI e il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria proprio su questo tema, in cui l'ANCI si impegna a promuovere nei comuni delle attività per detenuti che abbiano utilità sociale, quindi attività lavorative appunto che abbiano un'utilità sociale. Anche questo sarebbe estremamente importante. Ciò che maggiormente, secondo me, configura una situazione avvilente nella carcerazione è l'ozio, appunto forzato per 20 e più ore al giorno, che ripetuto nel tempo finisce per svuotare proprio le persone. E quindi anche pensare a forme di lavoro socialmente utile, di attività che possono venire svolte anche a titolo gratuito a vantaggio della comunità, può dare un impulso, un contributo molto molto importante alla rieducazione e al reinserimento di queste persone. Grazie.
Molte grazie al dottor Racchetti per questa relazione che ci ha portato a conoscenza di un altro tipo di bisogno rispetto a quello che abbiamo sentito prima, ovviamente un altro tipo di ascolto, però che ci conferma la validità della scelta che è stata fatta nel istituire questa figura che credo sia di alto valore sociale. Chiedo se ci sono interventi. C'era prima la Gemma Simonini.
Grazie Francesco, grazie Presidente. Sì, la figura del garante delle carceri è stata introdotta dopo un attento lavoro di preparazione e analisi della situazione carceraria presente a Sondrio. Nella relazione dello scorso anno, se non ricordo male, era emerso come questa figura fosse di raccordo tra il mondo intra ed extracarcerario. Si erano inoltre evidenziati una serie di obiettivi volti al miglioramento della qualità della vita dei detenuti attraverso l'attuazione di programmi e interventi che tendessero al reinserimento sociale dei carcerati, garantendo così quella funzione di recupero prevista dall'articolo 27 della nostra Costituzione. Ho letto con attenzione la relazione di Francesco Racchetti, che oggi ci è stata illustrata, e credo che ci stia offrendo due importanti opportunità di riflessioni. In primo luogo ci consente di avere uno scenario realistico della situazione carceraria di tutto il nostro paese e, come potevamo aspettarci, non è certo delle più confortanti. La recente sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha evidenziato i problemi principali delle prigioni italiane, primo tra tutti un tasso di sovraffollamento pari al 146%, il più alto d'Europa. Mettendo a confronto la situazione italiana con quella del resto degli Stati dell'Unione Europea, emergono l'elevata percentuale dei detenuti in custodia cautelare e lo scarso ricorso alle misure alternative, come già per il resto ci ha detto Francesco, che è 10 volte in meno che in Spagna e in Francia. L'8 gennaio di quest'anno l'Italia è stata condannata dalla Corte Europea dei Diritti di Strasburgo per il trattamento inumano e degradante di 7 carcerati detenuti nel carcere di Busto Arsizio e in quello di Piacenza. Nella sentenza di condanna i giudici constatano che il problema del sovraffollamento carcerario in Italia è di natura strutturale e che il problema della mancanza di spazio nelle celle non riguarda solo i 7 ricorrenti. La Corte ha già ricevuto più di 550 ricorsi da altri detenuti che sostengono essere tenuti in celle dove avrebbero non più di 3 metri quadrati a disposizione. I giudici chiamano quindi le autorità italiane a risolvere il problema del sovraffollamento. Anche prevedendo pene alternative al carcere, i giudici domandano inoltre all'Italia di dotarsi entro un anno di un sistema di ricorso interno che dia modo ai detenuti di rivolgersi ai tribunali italiani per denunciare le proprie condizioni di vita nelle prigioni. Scusate. E avere un risarcimento per la violazione dei diritti. Alla luce di queste evidenze, non possiamo che essere concordi con il nostro Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che in una recente visita al carcere di San Vittore ha affermato che sulla tragica, queste sono le testuali parole del nostro Presidente, sulla tragica e aberrante condizione detentiva è in gioco l'onore e la reputazione dell'Italia. E qui voglio aggiungere una cosa che è di questi giorni, di questi ultimi 2 giorni. Non a caso il Santo Padre, il Papa Francesco, andrà a celebrare il primo rito della Settimana Santa in un carcere minorile a Roma. Non lo fa per caso, perché il tema delle carceri nel nostro paese bisogna trovare il sistema per muovere le acque e risolverlo. La relazione di Francesco Racchetti ci richiama a riflettere sulla stessa necessità di trovare soluzioni migliorative anche per il nostro carcere cittadino e ha evidenziato la mancanza continuativa del direttore e del personale numericamente insufficiente. Ma questi dati non si discostano anche da altre situazioni carcerarie sul nostro territorio. Il personale nel nostro carcere opera in un corretto svolgimento del proprio lavoro, nonostante la mancanza di strumenti necessari. Il nostro carcere, anche se piccolo, è potenzialmente più controllabile. So che sono stati fatti anche dei lavori migliorativi ultimamente. I problemi ci sono, è inutile negarli, e vanno oltre a quelli di carattere strutturale, in un contesto di una situazione di sofferenza carceraria presente in tutto il nostro paese. Ribadisco da sempre che la struttura vada mantenuta nella nostra città come risorsa sociale importante. Credo che sia anche questa un'attenzione alle nostre povertà, e poi la lettura la possiamo fare individualmente. Francesco Racchetti ha saputo intessere una preziosa rete di rapporti sociali, instaurando proficui rapporti di collaborazione con le confederazioni sindacali, gli assistenti sociali, gli operatori del SERT e l'ufficio di esecuzione penale esterna, al fine di offrire sostegno durante la carcerazione e porre attenzione al problema del reinserimento sociale dei detenuti dopo la pena. Non sono mancate le iniziative di sensibilizzazione rivolte alla popolazione e in particolare agli studenti di alcuni istituti superiori, non solo dal punto di vista dell'informazione, ma anche della prevenzione, e credo che questo sia un dato non da poco. In questo senso, cito il recente avvio del progetto Carcere in Rete, che sta coinvolgendo numerose associazioni di volontariato, gli addetti ai lavori e la popolazione in generale in un percorso formativo articolato. Raccolgo l'invito di Francesco che lancia questa amministrazione comunale di contribuire all'elaborazione di un progetto complessivo che consenta interventi a vario livello, pur tenendo conto sempre delle limitate risorse a nostra disposizione. Non possiamo permetterci di rimanere noi per primi indifferenti. È necessario pensare concretamente a cosa è possibile fare per dare ossigeno al nostro penitenziario. Mi auguro che, indipendentemente dagli esiti delle prossime elezioni comunali che a breve ci attendono, Francesco possa sentire e di trovare nella prossima amministrazione comunale un interlocutore interessato e persone disponibili a continuare il confronto. Concludo sottolineando come sia necessario dare giusto merito a questa amministrazione per aver avuto l'intuizione di inserire nel tessuto sociale una figura così preziosa, che oggi tra l'altro non è ancora normata. Sul territorio italiano i garanti sono, mi pare, nel numero di 30, non normata perché sono di nomina da regione, da province, da comuni. E purtroppo è ancora troppo poco diffusa questa figura. Un grazie a Francesco Racchetti per l'impegno profuso e i risultati raggiunti. Non dimentichiamo che tutto ciò è possibile grazie alla sensibilità e all'opera di un volontario. Grazie Francesco.
Grazie. Consigliere Camurri.
Sì, grazie Presidente. Anche noi abbiamo ascoltato con molta attenzione l'ottima relazione del dottor Racchetti, abbiamo anche contestualmente letto la relazione che lui ci ha fornito. È chiaro che una relazione del genere non fa nient'altro che girare sempre di più un coltello nella piaga, evidenziando quello che è un annoso e doloroso problema nazionale. Chiaro che il discorso potrebbe essere lungo e potrebbe tenerci qui giorni a discutere su quelle che possono essere i problemi legati a questa cosa. Chiaro che io non mi sento neanche all'altezza di affrontare certi ragionamenti, quindi mi limiterò a tre semplici considerazioni che mi sento di dover fare dopo la lettura di questo documento, dopo aver ascoltato. La prima riguarda espressamente la vicenda del carcere di Sondrio, carcere che, scoperto da poco, è data 1910, quindi sicuramente cosa, e che è tra i più sovraffollati d'Italia, perché i numeri contano poco, ma è sempre il numero in funzione degli spazi e in funzione dei posti, 174% contro una media nazionale di 140 e qualcosa per cento, vuol dire che anche il nostro carcere, benché piccolo, pensi dottor Racchetti che io stavo per proporre come soluzione l'ipotesi di portare avanti un'idea, di dire costruiamo un nuovo carcere in mezzo ai prati, in mezzo ai campi, e dando magari modo di avere degli spazi migliori, dando magari modo, io penso anche a piccole cose, di avere un pezzo di terreno per metterci
due patate, magari un pezzo di terreno per dare due calci al pallone, magari piccole cose. Poi lei invece mi dice, e non ho motivo per pensare il contrario, che ahimè è sentito più il fatto di essere all'interno di un contesto. Ma questo contrasta con le possibilità. Il nostro carcere, penso che sviluppi dal punto di vista locativo, non possa averne tanto, perché è proprio incastrato all'interno, direi nel centro della città. Quindi probabilmente trovare una soluzione che possa contemplare una e l'altra cosa potrebbe essere forse la cosa migliore, non sicuramente andando a metterlo in un posto dove sarebbe difficilmente raggiungibile dai parenti, da via dagli uomini, ma bensì dandogli la possibilità di avere delle celle magari un pochino più umane, con anche degli spazi, e mi sembra che lei abbia ben evidenziato quelle che sono le problematiche legate alla sopravvivenza, il tempo che non passa, e avere degli spazi dove realizzare. La seconda considerazione che volevo fare parte da un'affermazione che lei fa all'interno della sua relazione, e la voglio leggere perché non vorrei sbagliarmi. La magistratura di sorveglianza dovrebbe fare maggior ricorso alle misure alternative al carcere. E questo ci fa riflettere molto. Io forse aggiungo, la magistratura dovrebbe utilizzare il carcere solo per reali necessità. E qui potremmo aprire un discorso che ci porterebbe lontano, ma ovviamente io lo voglio invece riallacciare a una cosa più semplice. Questo è tanto vero quando leggiamo: è opportuno a questo proposito ricordare che il tasso di recidiva, che supera il 78% per i detenuti che scontano l'intera condanna in carcere, scende al 19% per quelli che fruiscono di pene alternative, che occorre sottolineare non sono la libertà, eccetera, eccetera. Quindi, a maggior ragione, la considerazione anche nella sensibilizzazione di ricorrere al carcere solo nei casi in cui ci siano veramente delle motivazioni pregnanti, perché poi il carcere, sia che uno si dimentichi e buttino via la chiave, lo dimentichino nelle celle, e parliamo di tanti poveri diavoli, ma anche se riguarda personaggi che dopo poco tempo escono per varie motivazioni, lascia sempre nelle persone, ritengo, un segno forte che poi cambia la vita. Terza e ultima osservazione, e qui forse mi leggo un po' di più a quelle che possono essere le realtà. Nella nostra realtà leggiamo che la maggior parte dei detenuti sono detenuti che vengono da un disagio sociale e che arrivano al carcere grazie a questo disagio sociale. Mi sembra di avere letto che alcol, droga, piccole danni al patrimonio e quant'altro. Ecco, io forse, e qui forse l'amministrazione, un comune potrebbe svolgere un compito più importante, penso che forse in alcuni casi potremmo operare e pensare di fare prima quello che mettere in atto delle iniziative per far sì che la gente poi non arrivi a finire in carcere. E faccio un esempio banale: valorizzare tutte quelle associazioni di volontariato che vuoi che siano aiutare gli alcolisti, aiutare i drogati, centri d'ascolto, inserimento al lavoro, tutte quelle associazioni che e ho ben apprezzato l'apertura e l'invito che ha fatto la consigliera Simonini, che possano essere motivo per aiutare le persone a non andare in carcere, perché forse è l'unica maniera per poi evitare questo famoso sovrasfollamento. Mi fermo qui. Avevo predetto che non sono un cultore della materia, ma penso che queste tre valutazioni ci possano servire anche in prospettiva futura a livello locale per fare delle importanti osservazioni. Io ringrazio a nome mio personale, ma a nome anche del gruppo del Popolo della Libertà, il dottor Racchetti per il lavoro che ha svolto per noi. Grazie.
Grazie. Consigliere Mele.
Ma io sento forte il dovere di dire qualcosa sulla relazione che abbiamo appena ascoltato del dottor Racchetti. Per me, conoscendomi, rischio di scadere nella retorica, ma anche nella rassegnazione per la difficoltà dei temi proposti. Credo che correrò questo rischio. In commissione l'assessore Ruina, al termine degli interventi, ha ritenuto di riprendere la parola perché, testuale, aveva respirato troppa aria di depressione. In effetti, io per primo ho permesso che le sensazioni negative avessero il sopravvento. Sensazioni negative che rimangono tutte sul sistema carcerario, sulle nostre possibilità di migliorarlo, ma che non devono diventare predominanti al punto di farci perdere l'idea che qualche passo bisogna pure iniziare a farlo. In un percorso difficilissimo, che è quello della revisione del sistema carcerario, che è una delle tante strade travagliate che il nostro paese dovrà affrontare nel prossimo futuro. Voglio ringraziare l'assessore perché è riuscito a cogliere diversi elementi di positività dalla relazione circostanziata su una realtà quale quella carceraria italiana che ha provocato la recente condanna dell'Italia da parte della Corte di Giustizia di Strasburgo. Gli elementi di positività che portano il timbro dell'azione del professor Racchetti, al quale vanno i nostri ringraziamenti per il lavoro svolto in una situazione che, come emerge dalla relazione, scopre tutte le negatività legate al mondo carcerario. Qualche tempo fa ho avuto l'occasione di visitare le carceri di Sondrio e ne serve un ricordo, come un filmato che spesso si svolge nella mia mente. Le celle, è già stato detto, sono anguste ed arrivano a contenere, io ne ho vista una che era veramente, aveva forse 3 metri per 2, 3 metri per 3, conteneva 4 detenuti in luogo dei 2 previsti. Gli spazi al di fuori delle celle sono minimi e non consentono una benché minima possibilità di privacy. L'ora d'aria si svolge in un cortile interno di limitate dimensioni, cementificato e senza un minimo di verde. L'edificio risale al 1910 e andrebbe ristrutturato su parametri moderni secondo le normative europee. Le problematiche legate alla detenzione e alla convivenza sono state molto ben descritte nella relazione del garante, per cui tralascio di ripeterle. Sappiamo tutti che il miglioramento delle condizioni carcerarie dovrà passare da scelte che sono anche di ordine nazionale, ed è da questa assoluta constatazione che ne deriva quell'aria di depressione che si è respirata in commissione. Perché noi italiani siamo maestri nell'enunciazione dei principi. La nostra è la Costituzione più bella del mondo, siamo un popolo di poeti e di filosofi. Beccaria ha enunciato il principio del carcere come luogo di riabilitazione e di collocazione nella società. Ma quando è il momento di rendere i nostri ideali concreti e praticarli attraverso sacrifici personali, ci sentiamo colpiti nei nostri diritti e cerchiamo rifugio alle nostre paure nelle braccia dei demagoghi populisti che ci promettono un miracolo. Ed è questa nostra debolezza che ci sta portando verso una crisi di allarmanti proporzioni che non vede immediate soluzioni. Le carceri del nostro paese hanno bisogno di interventi prioritari. I nostri detenuti vivono una condizione disumana e degradante. Sono alcune delle affermazioni che ho colto nelle parole del Presidente della Repubblica e dei nuovi Presidenti del Senato e della Camera. Sono, nell'ordine, le prime 3 cariche istituzionali dello Stato. Queste affermazioni dovrebbero essere colte dal Parlamento e dal Governo e farne subito progetto di legge e percorso esecutivo di cambiamento della condizione attuale. Ho letto sul settimanale del Corriere della Sera di un carcere in Norvegia, forse lei professore l'ha letto anche lei, lo sa o lo sa già, la prigione di Bastøy, un'isola, era sul 7 della settimana scorsa, la prigione di Bastøy, un'isola nel fiordo di Oslo, dove i detenuti hanno un lavoro ed una stanza personale nella quale tornano la sera. Sono 115 che scontano condanne anche gravi e che godono il privilegio di un lavoro, limitati nella libertà personale, ma dignitosamente impegnati in un'azione di recupero alla vita sociale. Il tasso di recidività al crimine in quel carcere è il più basso d'Europa, il 16%. La distanza che intercorre tra questa Europa e la nostra Europa è notevole. È passato quasi un mese da quando siamo andati a votare e i nostri parlamentari non hanno ancora trovato un accordo per creare una maggioranza ed un governo che ci porti fuori dalle secche. Ciascuna forza politica rivendica il proprio particolare. Intendiamoci, anch'io il mio particolare, lo rivendico nella convinzione delle mie ragioni, ma mi sforzo e devo trovare il coraggio di limare le mie posizioni nell'interesse comune, altrimenti anche questo mio intervento saranno parole al vento. Per fortuna nel nostro piccolo Parlamento, che è il Consiglio Comunale, avvengono atti che ci danno l'orgoglio del nostro buon lavoro. Uno di questi è la costituzione della figura del garante, affidata ad una figura cittadina di alto profilo che in un contesto di gravissima difficoltà è riuscita a trovare spazi operativi impensabili, che per sua modestia ha quasi sottaciuto nella relazione, ma che l'assessore in commissione ha voluto sottolineare. Ne cito qualcuno. Intanto ha reso il ruolo del garante una figura di riferimento per le istituzioni provinciali. Si è completamente inserito nell'attività del coordinamento nazionale dei garanti, ha assunto un metodo non individuale ma collettivo nell'affrontare gli innumerevoli problemi del ruolo, ha affrontato trasferte a Roma per colloqui progettuali del coordinamento con il vicecapo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Luigi Pagano, è riuscito a stabilire rapporto collaborativo e non conflittuale con il direttore del carcere locale, pur denunciandone la difficoltà operativa stante la presenza del direttore limitata ad un solo giorno alla settimana. Ha conquistato la fiducia dei detenuti, rappresentandosi come ricettore delle proprie istanze ma non nascondendo le difficoltà risolutive. Ha affiancato alla sua figura quella di una volontaria laureata in lingue e civiltà orientali che l'ha aiutato nei colloqui e nelle istanze dei detenuti. Ha costituito una rete di rapporti con i sindacati locali CGL, CISL e CISL. Non possiamo che condividere l'operato del professor Racchetti e siamo sicuri che l'impostazione data al suo ruolo troverà spazi migliorativi nel tempo. A professor Racchetti vanno i nostri ringraziamenti per l'opera svolta. Siamo convinti che le istanze dei cittadini debbano partire ad iniziare dagli enti locali e dalle operose figure in esso rappresentate. La condivisione del bene comune del nostro territorio e del nostro paese dovrebbe e deve essere la stella polare degli uomini che si offrono alla politica. Lei ha questa condivisione, professor Racchetti. Buon lavoro.
Grazie. Consigliere Bortolotti.
Grazie Presidente. Io ho ascoltato con interesse i vari interventi che avevamo, diciamo, discusso e approfonditi in commissione. Io non gli sto a dire grazie al professor Racchetti perché gli abbiamo detto in 50.000, però alla fine dirò un'altra cosa. E parto dalle considerazioni finali della relazione che il garante ha fatto. A parte la mancanza del direttore, che questo qui è un fatto gravissimo, o no, che non consente a volte di sviluppare certi interventi, certe idee a favore dei detenuti. Ma un problema fondamentale, dice il professor Racchetti, è rappresentato dalle purtroppo assai limitate prospettive di reinserimento sociale e lavorativo che offrono all'ex detenuto una volta che abbia terminato di scontare la pena. È chiaro che questo qui è un problema grosso, perché se parlate con le aziende, io ho avuto modo di parlare con delle aziende dicendo c'è la possibilità di far lavorare dei giovani che stanno scontando una pena, ma sono bravi ragazzi, non ne vogliono sapere, perché non c'è ancora la cultura, mi corregga professor Racchetti se dico delle fesserie, non c'è ancora la cultura di avvicinarsi a questi soggetti che al di là di tutto sono i più fragili e mettono in sicurezza magari in sicurezza un'azienda, perché io dico che qui dovremmo essere presenti in più veramente come cittadini, perché lo Stato non ci dà niente, non ci darà mai niente. È inutile che andiamo a piangere che abbiamo bisogno di un carcere più grande, che naturalmente le ristrettezze sono evidenti, basta andare a visitare il carcere. Qui dovremmo arrangiarci con le nostre forze e con l'abilità intellettiva del nostro garante, questo è un dato di fatto. Poi io ho sottolineato positivamente le attività di sensibilizzazione che sono state adottate all'interno del carcere. Non è facile portare questi detenuti all'esterno o portare i giovani delle scuole a capire questo mondo che per loro, diciamo così, è ancora impensabile che esista. Per cui l'educazione alla legalità, come scrive il professor Racchetti, è una cosa importantissima, cominciando dai giovani, perché i giovani sono anche entusiasti, sono capaci di cose incredibili e magari da lì viene una spinta per essere presenti in un carcere che è pur bello, come vorremmo dire, sono sempre quattro sbarre che tengono le persone chiuse e non sempre neanche il modo di pensare di queste persone riesce ad uscire da via Caimi. Quindi è chiaro che io ringrazio il professor Racchetti perché l'attività di formazione e di informazione la ritengo basilare per recuperare queste persone e per metterle alla finestra di quella che sarà la società che devono affrontare. E vorrei anche dire che ho notato che diversi soggetti a vario titolo coinvolti, a cominciare dall'istituzione penitenziaria sia a livello nazionale e regionale, sia in riferimento alla direzione dei singoli istituti, passando per enti locali e finendo i singoli operatori e dalle organizzazioni di volontariato, non hanno isolatamente presi gli strumenti adeguati ad affrontarla. È chiaro che qui non basta che ci sia un'associazione, ma veramente se riusciamo a fare muro, se siamo compatti nel voler affrontare queste problematiche che sono molto lontane dal nostro modo di pensare, la verità è questa, riusciremo ad ottenere dei risultati, riusciremo a seguire il filone che ha indicato il professor Racchetti di dare la possibilità a questi detenuti di affrontare la vita prima che li coinvolga totalmente. Quindi io dico, percorriamo, se ce la facciamo, tutti assieme questa strada, non solamente con le azioni del volontariato, che sono importantissime, ma anche con un coinvolgimento nostro della popolazione. E diceva anche il professor Racchetti, c'è la necessità di un coinvolgimento dell'intera società, ecco, questo qui direi che è basilare, perché meno gente avremo in carcere e più avremo ottenuto dei risultati a favore della società, come esempio anche per tanti giovani che possiamo togliere dalla droga, dallo smercio e dalla prostituzione e da tante altre attività sicuramente deleterie. Ecco, io non aggiungo altro, l'ho letto attentamente tre volte, ne ho discusso in commissione, lo rileggerò ancora per capire nel proseguo, perché questa relazione non deve fermarsi qui questa sera, se no è tempo sprecato, sono tante energie buttate lì e basta. Se ci sarà un seguito, se veramente riusciremo ad attivare dei percorsi che portano a queste persone con queste problematiche, allora avremmo vinto la prima battaglia. Grazie professor Acchetti.
Giusto Lisi.
Grazie presidente. Ma chi mi ha preceduto ha detto, ha dato un sacco di informazioni, ha fatto degli interventi qualitativamente alti e ha sottolineato in modo abbastanza pressante questo fatto delle misure alternative, portare le persone fuori dal carcere e di conseguenza mi si impone una riflessione sulle leggi che portano le persone in carcere. Sarebbe da citare il signor Giovanardi, il signor Vossi Fini e il signor Cirielli. Sarebbe sufficiente limare un attimino queste tre leggi per avere un tasso di occupazione delle nostre carceri adeguato a quelle che sono i posti letto, chiamiamoli così. Per cui, senza girare tanto intorno al tema delle misure alternative, bisognerebbe cominciare da una normativa che impedisca alla gente, per dei motivi futili, piccoli quantitativi di sostanze oppure clandestini, emigrati, oppure recidiva portata all'ennesima potenza, a continuare a frequentare il carcere. Questa come prima riflessione. Vado un po' random perché gli stimoli sono veramente tanti. Comincio a ringraziare Gemma che ha citato Carcere in Rete. Carcere in Rete è un progetto che sta sensibilizzando notevolmente la città, con uno sforzo notevole da parte del garante a partecipare e coordinare gli interventi di un sacco di persone. Possiamo dire che nei primi due interventi abbiamo visto un centinaio di persone interessarsi alla piccola realtà del nostro carcere e anche al tema più generale che Francesco ha esposto durante il suo intervento. Il secondo intervento ha visto il direttore, il comandante della polizia penitenziaria, l'educatrice intervenire a spiegare cos'è il carcere, come è strutturato un carcere e a spiegare che tipo di relazione c'è con le associazioni di volontariato, chi ci lavorano dentro, col garante, eccetera, eccetera. Devo dire che il direttore, nonostante appunto la precarietà del suo ruolo, perché il direttore si occupa del carcere di Varese, che è un carcere inagibile da 10 anni ed è tuttora in funzione, si occupa del carcere di Sondrio, che è del 1910 ma non è inagibile, e si occupa ogni tanto anche del carcere di Busto Arsizio, se non ricordo male. Nella presentazione, diciamo, di quello che è il ruolo del direttore, ha cominciato a esprimere una certa felicità, diciamo, per il semplice motivo che negli ultimi anni la popolazione carceraria in Italia è passata da 68.000 circa a 65.000, con alcuni aggiustamenti appunto dei magistrati di sorveglianza sulle pene alternative, senza fare grandi clamori, si è passati a un abbassamento a livello nazionale, per cui vuol dire che se ci fosse veramente verità politica di incidere su tre leggi e incidere sulle misure alternative in modo diverso, non avremmo difficoltà a valutare positivamente il nostro patrimonio delle carceri e avere tranquillamente le carceri in città senza bisogno di grosse ristrutturazioni, perché è sufficiente arrivare ai nostri 27 per dire che il livello, la qualità della vita si può alzare notevolmente. Il tipo di intervento individualizzato che si può fare all'interno di un carcere potrebbe essere di estrema qualità. Rispetto al disagio sociale di cui parlava Camurri prima, si è parlato appunto della prevenzione, che viene fatta sempre da interventi che si fanno nelle scuole. Questo, grazie a Arnaldo Bortolotti che l'ha citato, è un discorso importantissimo, perché sollecitare sul tema della legalità dei ragazzi di 15, 16, 17, 18 anni che dopo alla fine di un percorso vanno, vedono il carcere da dentro, si incontrano con i detenuti, secondo me vuol dire veramente arrivare a un'idea di prevenzione totale, un'idea di sensibilizzazione totale, perché effettivamente quello che si evince dal rapporto col carcere è dalla conoscenza delle persone che ci sono dentro, che dentro ci possono finire tutti, ci possiamo finire tutti, è sufficiente tanto così che si finisce a San Vittore e poi eventualmente si ritorna sul carcere di Sondrio. Per cui sensibilizzare le persone sul tema, sensibilizzare sul tema del lavoro. Un episodio brevissimo di oggi: io vado in carcere tutti i venerdì, ormai sono 12 anni che faccio questa cosa, e ne esco sempre arricchito, perché c'è dentro un'umanità veramente incredibile. Chiedo indicazioni a un agente di polizia penitenziaria rispetto a un detenuto che non vedo da qualche settimana, e mi viene detto: sta bene, non rompe le scatole, anche in un altro modo, però il concetto era quello, perché sta lavorando. Questo è un po' il nodo di tutto. La persona che sta al lavoro all'interno del carcere, che ha questa possibilità di avere questo 20% di posti all'interno disponibili, in carcere di Sondrio si tratta di poche cose: scopare i corridoi, avere la possibilità di lavorare in cucina, fare il bibliotecario, fare lo spesino, vuol dire non passare 20 ore e 15 minuti in cella, vuol dire essere dei privilegiati, vuol dire poter stare veramente, veramente meglio. Come si fa adesso a ragionare rispetto a un'ipotesi di lavoro per i detenuti? Difficile in un momento di crisi pensare a una soluzione che possa arrivare direttamente dai mercati, però se vogliamo analizzare bene il concetto di welfare e pensare a una crescita totale della società in tutti i suoi settori, qualcosa deve crescere da una parte, qualcosa deve crescere anche da questa, per cui il livello di occupabilità e di occupazione di queste persone deve aumentare, perché vuol dire veramente evitare problemi alla società, evitare la recidiva e cercare di stabilizzare delle situazioni semplicemente con un po' di benessere. E il nostro carcere è piccolo, sovraffollato, però ha un livello di gradimento abbastanza alto all'interno, nel senso che nel carcere piccolo si superano alcune difficoltà. Questo non vuol dire che ovviamente che vadano tollerate, però il vantaggio del carcere cittadino è un carcere che ha una stazione vicinissima, che ha un grande posteggio, che è in un contesto facilmente raggiungibile e che, a detta comunque delle persone che ci stanno dentro, rispetto ad altri, ovviamente non faccio nomi, ha una situazione alberghiera che è ancora decisamente più tollerabile, nonostante questa carenza di spazio. Niente, sottolineo il fatto che comunque l'accordo fra DAP e ANCI è significativo del fatto che i comuni debbano avere un ruolo all'interno della crescita, diciamo, della qualità della vita all'interno delle carceri e della diminuzione della recidiva. È un po' una cosa su cui possiamo aprire un dibattito, perché ovviamente il Ministero non ha soldi e allora fa investire l'ente locale, investe l'ente locale di un problema ulteriore. Da qualche parte comunque se bisogna crescere, se bisogna fare delle scelte di ristrutturazione, se bisogna aumentare la qualità, bisogna anche reperire fondi, perché senza soldi ovviamente non si va da nessuna parte, se non una cosa, cioè se non rispetto all'attività del garante, visto che l'attività del garante è a titolo di puro volontariato. E niente, chiudo dicendo che il prossimo 6 aprile presso la Sala Vesta alle 15 ci sarà il terzo incontro della formazione che stanno facendo i volontari, che chiaramente è aperto a tutti. Il tema sarà la relazione d'aiuto, per cui siete tutti invitati a partecipare. Grazie.
Grazie. Consigliere Tacelli.
Allora, visto che è già stato detto quasi tutto, dirò solo una cosa. Sono andato qualche tempo fa a una conferenza molto interessante di Don Melisi riguardo al sistema carcerario di San Vittore, visto che lui è parroco presso, per l'appunto, il carcere di San Vittore, e raccontava tanti episodi, tra cui uno interessante su Vallanzasca. Vallanzasca lui l'ha conosciuto non appena entrato, quando ancora giovane, insomma, aveva commesso i primi reati ed è entrato in galera, ed era osannato e esaltato dagli altri detenuti, perché ha comunque la fama del bel René, tutte le donne gli andavano dietro, comunque un personaggio, diciamo, di successo. Fatto sta che Don Melesi pian piano è riuscito ad entrare in contatto con lui, anche Vallanzasca lo ascoltava volentieri, e sinché, per l'appunto, anche Don Melesi gli ha detto: guarda, secondo me tu stai recitando un ruolo, non sei davvero così, è che ormai i giornali quotidiani ti hanno ormai additato come, per l'appunto, bel René, dalle centinaia di donne che gli vanno dietro, per cui tu ormai hai assunto questo ruolo. Se fossi io il giornalista scriverei una cosa diversa. E Vallanzasca dice: che cosa scriveresti? Vallanzasca è una merda. Calma, avresti spiazzato effettivamente. Fatto sta che comunque entra in conferenza, passano gli anni, entra, esce, cerca di fuggire come più volte avviene per Vallanzasca. Fatto sta che nel 2000 più o meno ritorna a San Vittore dopo esperienze in altri carceri e ritrova Don Melesi. Don Melesi gli dice: oh bravo, sei ritornato a San Vittore, finalmente ci mancavi a Milano, eccetera. E gli chiede: ma hai ancora voglia di scappare? E Valanzasca rimane un po' sorpresa da questa domanda. Ma come? Perché mi chiedi questo? E no, perché se hai voglia di scappare vuol dire che sei ancora una persona viva, che hai ancora voglia di vivere. Sì, ho ancora voglia di scappare, mi aiuti a scappare. E ovviamente Don Melese gli dice: no, io non posso aiutarti a scappare. E tenendogli la mano comunque gli dice: qualsiasi cosa comunque tu faccia, stai molto attento che queste tue mani non provochino più sofferenza agli altri, non siano più causa di dolore per altre famiglie innocenti. E Valanzasca dice: sì, glielo prometto. E Don Melese risponde: no, non devi prometterlo a me, devi prometterlo prima di tutto a te stesso, a Dio, se hai un Dio a cui credi, e poi, se vuoi, in ultima istanza anche a me. Fatto sta che passa un mese e Valanzasca scappa dall'oblò della nave mentre lo stavano portando all'isola della Maddalena. Dopo due mesi lo ritrova e viene riportato in carcere. E in carcere rincontra Don Melese e gli dice: sei ancora qua? E lui dice: guarda, è successo questo, che quando il poliziotto mi ha fermato, io avevo due pistole cariche, col silenziatore avrei potuto freddarlo in ogni momento, ma in quel momento mi sono ricordato della promessa che avevo fatto a me stesso e a lei, e allora mi sono bloccato e mi sono lasciato catturare. Tutto questo per dire cosa? Che spesso tutti noi abbiamo dei pregiudizi inevitabilmente su chi è in carcere. Il salto di qualità che probabilmente dobbiamo cercare di fare è che comunque in tutti c'è la possibilità della redenzione, c'è la possibilità del cambiamento. Purtroppo le strutture non sempre consentono e agevolano questi passaggi. Purtroppo, come sappiamo, alla privazione della libertà, che dovrebbe essere l'unica pena legittima, si aggiungono pene legate a sovraffollamenti e a torture che di fatto si vivono all'interno di questi ambienti, che non consentono, diciamo, queste crescite personali. Per cui certamente significativa l'attività che viene svolta dal garante, proprio perché comunque consente di portare una certa sensibilità, una certa attenzione all'interno di un ambiente sicuramente difficile. Risponde ad un principio evangelico, che è quello: ero in carcere, mi avete visitato, e quindi sicuramente deve essere sostenuta e valorizzata. Quindi ringrazio e il garante e il comune che ha avuto l'intuizione per l'appunto di creare questa figura.
Grazie. Consigliere Del Curto.
Grazie Presidente. Due parole brevissime per esprimere anche a nome del mio gruppo l'apprezzamento per quanto ha fatto Francesco Racchetti in questo periodo in cui segue il carcere, e per il coraggio che ha avuto di portare questo discorso in Consiglio Comunale. È importante portare discorsi dentro le carceri, ma probabilmente è importante portare discorsi fuori dalle carceri. Il fatto che ne abbiamo parlato qua dentro, il fatto che lui abbia avuto il coraggio di denunciare le condizioni di vita dei detenuti è una cosa veramente importante. L'ha fatto in buona compagnia. Laura Boldrini, nel discorso di insediamento alla Camera, ha detto: dobbiamo stare accanto ai detenuti che vivono in condizioni disumane e degradanti. Pietro Grasso al Senato ha detto: penso all'insostenibile situazione delle carceri nel nostro paese, che hanno bisogno di interventi prioritari. Vogliamo ricordare anche le carceri psichiatrici giudiziari, che dovrebbero essere chiuse in questo mese e che invece saranno ancora aperte. Io sono entrato nel mio piccolo in tre: Aversa, Reggio Emilia e Castiglione dello Stiviere. Vi garantisco che le condizioni di vita sono decisamente disumane. E quindi ribadiamo ancora l'orgoglio, anche come nostro gruppo, di aver appoggiato l'istituzione in comune di questa figura, che è veramente importante. Città ben più grosse di noi non ce l'hanno, e noi siamo veramente orgogliosi di avere questa figura, e quindi grazie Francesco.
Grazie. Consigliere Schena.
Sì, grazie Presidente, anch'io mi associo ai ringraziamenti per la relazione che è stata presentata anche quest'anno, interessante sia sotto il profilo dell'analisi come anche sotto il profilo delle proposte, punto 8 della relazione, che vengono rivolte in particolare alla nostra amministrazione, che spero venga fatto tesoro da parte di chi sarà chiamato poi a amministrare la città nei prossimi 5 anni. Ecco, devo dire che viene sempre un senso di rabbia, no? Quando ogni qualvolta si parla di argomenti come questi, dove si vede che determinati principi che sono indicati da questa nostra Costituzione, che tutti dicono così bella, e che certamente è stupenda, bella, scritta bene nella prima parte, che si potrà discutere la seconda, quella riguardante l'ordinamento, e quello sappiamo che è oggetto sempre più di discussione, ma nella prima parte, nei principi fondamentali, nei diritti e doveri, è certamente una delle migliori, però la migliore Costituzione che ci sia al mondo. E difatti, se andiamo a leggere l'articolo 27, già stato citato, si ha risposta, o meglio, dovremmo avere la risposta ai problemi di cui oggi discutiamo, perché quando si dice che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato, ci si domanda subito se il fatto che ci siano le carceri con un sovraffollamento al 170% da noi, 140 media nazionale, se si può parlare di situazione umana o invece se non sia disumana. E questo già è la prima cosa che salta all'occhio. E altra cosa che viene da chiedersi spontaneamente è perché non si sia mai posto rimedio a questa situazione. E quindi nasce anche questo con altrettanta rabbia, la domanda se non si è potuto, non si è voluto fare qualche cosa. A volte io mi è capitato anche di vedere a Striscia la Notizia, dove ho fatto vedere carceri costruite, abbandonate, quindi soldi sprecati, buttati all'aria, quando potevano essere benissimo utilizzati per i fini di cui oggi stiamo parlando. Ma e sappiamo, è già stato sottolineato, evidenziato, le condizioni sono quelle che sono, lui Del Curto ha riferito dell'esperienza in un carcere psichiatrico, immagino cosa possa essere. Io per la mia professione ho dovuto frequentare il carcere, l'ho fatto soltanto per quello, e ho avuto modo di constatare, di toccare con mano come sia per me sia stato, se fossero ogni volta che entravo in un carcere un pugno nello stomaco, magari a Sondrio meno, ma anche a Sondrio. San Vittore non parliamone, era veramente qualche cosa per me di orripilante entrarci, ma anche a Sondrio soltanto i rumori, lo sbattere di quelle porte di ferro, le inferriate, gli odori, gli ordini che vengono dati, insomma, creano tutta una situazione che certamente non è assolutamente piacevole. E ricordo che appunto questo è un problema che oramai si è incancrenito, che c'è da sempre. Perché ricordando quando ero sui banchi dell'università e studiavo, adesso non ricordo se diritto costituzionale o penale o procedura penale, si parlava di carceri, già veniva segnalato come la condizione delle nostre carceri fosse terribile, dovesse essere modificata. E si parlava, in questi libri di testo, si faceva riferimento specialmente alle situazioni carcerarie ben diverse in certi paesi del nord, in particolare la Scandinavia. Mi ha fatto piacere sentire il consigliere Mele che ha citato un esempio di una prigione di Bastoi come certamente un carcere modello. Ma ricordo che anche leggendo quei testi, riandando alla memoria a quell'epoca, non ricordo se parlavano della Svezia, dove c'erano già stati degli esempi, dei tentativi, anzi delle realizzazioni di carceri modello, dove il carcere era, non era più quella struttura che siamo... scusate, c'è da sfamare il sindaco. No. E dico adesso ho perso un po' il filo, le carceri non erano viste con quella visione che abbiamo noi ovviamente della chiusura e questi muri eccetera, ma come villaggi, erano dei villaggi nel quale c'era possibilità all'interno dei detenuti di muoversi e anche di avere la possibilità di incontrarsi con i propri familiari, moglie, figli e quant'altro, con una certa intimità, con una certa riservatezza. Noi sappiamo bene quali sono invece le condizioni nelle quali avvengono i colloqui tra parenti e detenuti, in quei parlatoi orrendi che ci sono nelle nostre carceri, dove in genere poi sono presenti altri detenuti, altri familiari, quindi c'è confusione, c'è anche assolutamente, non c'è alcuna riservatezza, non c'è alcuna privacy. Ecco, Perché d'altra parte, perché si è parlato e si è accennato fino ad ora di tutte quelle che sono le questioni riguardanti la necessità di stabilire rapporti tra detenuti e società legate soprattutto al mondo del lavoro, ma penso che un altro tema che debba essere tenuto in considerazione è anche quello di mantenere il vincolo, i rapporti con la famiglia. E specialmente per una persona che deve scontare alcuni anni di detenzione, c'è anche quel grosso problema. Ecco, io difatti questo lo volevo porre anche come domanda al garante, se almeno nell'esperienza che ha avuto nel carcere di Sondrio nascono anche queste richieste, queste esigenze, che sono poi esigenze, direi ovviamente innanzitutto del tutto naturali, e che se non soddisfatte tra virgolette possono portare, come molto spesso può capitare, anche a delle violenze all'interno tra gli stessi detenuti. E anche qui non so se un fenomeno di questo genere esista nel nostro carcere, sappiamo bene che in altri istituti penitenziari esiste e come. Ecco, questa era poi la considerazione, e anche volevo eventualmente proprio sollecitare magari una risposta in merito, se il garante ce lo può dare. E quindi, concludendo, mi associo anch'io nella richiesta che ho visto un po' abbastanza generale, che questa figura abbiamo fatto bene a istituirla, ad approvarla, a realizzarla, e mi auguro anch'io, come è già stato detto, che venga mantenuta e continuata anche dalla prossima amministrazione, qualunque colore avrà. Grazie.
Grazie. Signore Tam.
Sì, sarò brevissimo perché molte cose sono state dette. Ho partecipato una settimana fa a uno spettacolo di giovani ragazzi che sono stati affidati a una comunità a Milano con un ottimo sacerdote che li guida, e stanno facendo un'esperienza alternativa al carcere. Sono ragazzi del Beccaria e credo che questo insegna tantissimo sul fatto che si possano, spendendo molti meno soldi, realizzare dei recuperi nei ragazzi, nei giovani eccezionali. E noi abbiamo perso l'abitudine a pensare che esistono soluzioni alternative al carcere. Purtroppo ci siamo lasciati trascinare da altre priorità. Però mi chiedo, e chiedo anche a Racchetti, che ringrazio per il suo lavoro, come mai l'assessore Prosperini della Regione Lombardia è stato affidato, lui sì, per svolgere attività sociali presso un ASL del milanese, e nessuno, non so, forse sì, forse no, mi dirà lei, dei detenuti del carcere di Sondrio è stato affidato alla Foiannini, a qualche attività sociale locale? Perché abbiamo due pesi, due misure? Come mai? Questa è la prima domanda. La seconda questione riguarda invece il Consiglio Comunale, che io lascerò. Credo che sia importante, però, al di là di tutto, porci il problema delle priorità. Quando noi ci troviamo in queste situazioni e ci viene detto che l'ANCI ci consiglia di far fare a questi detenuti attività concordate col comune, quindi attività di lavorative finanziate dai comuni, bisogna cambiare le nostre priorità di bilancio. E quindi il compito degli amministratori futuri sarà quello di cambiare le priorità dei bilanci. E guardate che richieste ce ne sono tantissime, di tutti i tipi, ma sono soprattutto nel settore welfare. È lì che si pongono questioni etiche. Vale di più una pista ciclabile o queste attività? Vale di più una piazza o attività di soccorso sociale di emergenza? Vale di più, eccetera. Le domande sono queste da farsi quando si fanno progetti di bilancio, perché altrimenti poi sono tante belle parole che ci siamo detti stasera, ma non sono efficaci, e questo è il compito difficile degli amministratori. quello poi di fare delle scelte sui pochi soldi che ci sono, ma comunque ci sono. La sussidiarietà invece è un'altra cosa, credo che sia importante. La sussidiarietà non è solo per stampare giganteschi volumi che le banche fanno sulla cultura valtellinese, ma magari anche per soccorrere le persone in difficoltà. Ecco, credo che questa cultura di sussidiarietà debba essere un attimino modificata nelle priorità, perché c'è parecchio da fare in questa emergenza sociale.
Grazie. La parola al sindaco.
Sapete che ogni tanto io ho veramente deviazioni per andare a chiudermi nel mio condominio, e quindi ritengo che oggi dobbiamo intanto fotografare una situazione del nostro carcere di Sondrio che, in uno scenario di normative nazionali, in uno scenario direi generale, con tutti gli elementi di debolezza, il primo da un punto di vista economico, in realtà ha sicuramente, la fotografia che ne ha fatta anche il garante, elementi estremamente interessanti. Intanto perché intorno a questo carcere c'è una rete di mondo di volontariato ai più sconosciuta, nel senso che questo fa reggere una situazione e la rende meno problematica rispetto a quello che rischia di essere. E quindi la città, i cittadini che la abitano hanno costruito nel tempo, avendo anche avuto accelerazione certamente dalla presenza del garante, un elemento forte. E quindi io come sindaco mi permetto di ringraziare tutta quella parte della città che ha fatto del progetto del carcere un elemento di maggiore attenzione rispetto ad altre scelte o condivisibili, altre scelte nel settore sociale. Io però come sindaco di Sondrio, non però, ma anche, dico che vanno ringraziati gli operatori di tutto il sistema penitenziario, ma noi ringraziamo in particolare quelli che lavorano nella nostra struttura. Perché quel clima che ho anch'io vissuto all'interno del carcere è certamente merito di tutti quelli che vi lavorano, come accade normalmente in tutte le strutture dove ciascuno ci mette del suo. Io mi permetto di ringraziare, per esempio, il ragioniere del carcere che è qui in Consiglio Comunale, e voi sapete quanta passione ci mette nella sua attività di consigliere comunale, di capigruppo, ma anche e soprattutto con l'impegno quotidiano dentro nella struttura. Se alcune cose si riescono a fare dentro in un bailame di complessità, di difficoltà, credo che sia merito anche di questa figura che da tanto tempo regge le sorti dal punto di vista economico e finanziario della nostra struttura. Questo per dire che, come al solito, se c'è qualche cosa che va meglio di quello che rischierebbe di non andare così bene, è anche merito per gli interventi di ogni singola figura. Credo anche che sia oggi utile, in prospettiva sull'indicazione date dal garante, di fare qualche ragionamento certamente sulla nostra struttura, certamente di implementazione dei rapporti di colori quali sono in questo momento privati di libertà col resto della città, su alcuni progetti che forse è il caso di riuscire, a norme vigenti molto limitate, con tutti i limiti del caso magari. Io mi ricordo con enorme piacere quel corso di cucina che aveva portato per esempio a fare una serata al posta con i detenuti che avevano lavorato per prepararsi a questa iniziativa, l'ho rivista, riproposta e anche enfatizzata giustamente sulle TV nazionali. Noi allora l'avevamo fatta, ma non certamente perché diventava un'iniziativa di immagine, ma perché questo può essere uno strumento per avvicinare al mondo della richiesta del lavoro a soggetti che lo stanno cercando, e lo stanno cercando durante la detenzione, lo stanno cercando magari come possibile proposta di detenzione alternativa, ma lo cercano soprattutto nel momento in cui poi usciranno. E il Comune su questo, secondo me, può, insieme agli uffici di piano, inserendoli dentro nelle problematiche, o meglio nei progetti che la Regione Lombardia secondo me deve spostare, non
per non rischiare, come Tam ha sottolineato, che l'ente locale sia chiamato a scegliere tra le piste ciclabili o l'intervento nel suo carcere. No, ma nel senso che, perché alla fine il rischio che il comune si debba fare carico anche delle problematiche del carcere, che il comune deve farsi problema anche delle scuole, cioè deve essere il surrogato in questa falsa sussidiarietà che alla fine, partendo dal basso, a qui in basso, non uso brutti termini, gli tocca di prendersi carico di tutto quello che altri hanno deciso di non fare. Quindi secondo me la politica più alta deve intervenire in quel settore, e gli sprechi che ha sottolineato il Angelo Schena sono oggettivamente situazioni che un centralismo ha portato a fare scelte più di interesse economico, e semmai quelle carceri non utilizzate sarebbe il caso che fossero riempite di quelli che hanno truffato l'Italia per tanto tempo, perché la grande questione, e mi pare che sia emersa del tutto evidentemente negli interventi, che in galera, come a Sondrio e il resto, c'è sempre e solo la povera gente. Quelli, le misure alternative di quelli che se la sono già trovata, e una delle misure alternative se la sono anche decretata per legge, inventandosi delle leggi. Questa è la questione reale della giustizia, che poi deve essere esplicitata in luoghi più decorosi e dignitosi, e anzi assolutamente rispettosi di quelle che sono indicazioni non solo delle normative europee, ma di una normalità di una qualsiasi nazione. Forse è il caso che siano messe, non dico secondo piano, ma come elemento strutturale, mentre la questione è culturale, la questione è legislativa, e quindi mi auguro che si inverta un meccanismo che non ha fatto della giustizia uno degli elementi preponderanti. Non condivido in parte un passaggio che ha fatto Camuri, cui dice: ma secondo me ci va in galera gente prima, dopo la magistratura. Ragazzi, ci devono andare in galera quelli che rubano, e ce ne sono in giro tanti, e ci devono andare meno in galera quelli che purtroppo si trovano e non hanno gli avvocati o i soldi per difendersi, o meglio che la comunità, la società non le mette nelle condizioni che i loro diritti siano rispettati. Però siccome non compete a me decidere se uno è ladro e non lo è, esterno solo questa mia considerazione dicendo che forse è il caso che la giustizia nel suo complesso sia veloce sia lenta, ma non ci siano prescrizioni in genere, perché alla fine se qualcuno ha commesso un reato, il reato deve essere valutato nel più breve tempo possibile, sempre che l'abbia fatto e sia condannato. Poi, una volta condannato, ritengo che ci sia l'assoluto dovere di avere possibilità che la sua pena sia non di esclusione ma di reinclusione, perché venga a riproporsi come soggetto di nuovi valori o di valori meglio condivisi. Questo è l'auspicio, non vogliamo ammazzare nessuno e tantomeno io escludere qualcuno relegandolo e buttando la chiave della sua cella, però è chiaro che ci sono situazioni che hanno priorità, io la vedo così. Ringrazio ancora quelli che lavorano nel carcere di Sondrio, ringrazio tutti il mondo del volontariato, perché c'è ancora bisogno di un po' di pubblicità attorno a tanta gente che anche in città si fa, è misconosciuta, mentre diventa più eclatante quelli che urlano e che si lamentano di tutto, ma neanche una volta perdessero 10 minuti del proprio tempo per svolgere attività di volontariato, o meglio di impegno civico, che è meglio che così venga definito. Quindi, al di là di queste cose che ho espresso tante volte con un po' di calore, ritengo quindi che il Consiglio Comunale, cioè tutti noi insieme, nel momento in cui, anche in un modo un po' tribulato, mi ricordo il dibattito in quel Consiglio Comunale, si era scelto di individuare una figura come garante, complimenti a voi del Consiglio Comunale che avete fatto questa scelta, e ovviamente per chi in questi anni l'ha interpretata, a mio parere, in un contesto di cambiamenti, di assenza di normative, mettendoci del personale, andando anche a modificare dentro in un mondo così complesso sensazioni, opinioni, ma trasformandole poi in un impegno che darà più senso alla nostra appartenenza a una comunità. Quindi grazie.
Grazie. Bene, la parola al garante.
Vabbè, innanzitutto ringrazio tutti per l'attenzione con cui è stata seguita la mia breve relazione, per i contributi molto, molto ricchi
e tutti molto sentiti. Io magari penso che si potrebbe pensare che il prossimo Consiglio Comunale dedichi una seduta specificamente, visto che anche stasera sono uscite molte considerazioni, sono stati affrontati molti temi che meriterebbero un approfondimento e un confronto abbastanza ampi e articolati. Dirò rapidissimamente un paio di cose anche per rispondere alle domande più specifiche, che poi sono solo un paio, perché le altre... innanzitutto posso dire che chi è meno convinto che sia stata fatta un'ottima scelta come garante sono io, perché in questi due anni ho accumulato e continuo a accumulare anche delle frustrazioni, perché ci si confronta con dei problemi veramente molto umanamente, molto grossi, molto profondi, molto gravi, e più delle volte gli strumenti per affrontarli sono scarsissimi. Da lì anche la necessità di costruire quella rete di relazioni che è forse uno dei piccoli e pochi risultati concreti che si sta configurando, perché perlomeno comincio a sapere questo problema lo porto lì, questo sento quell'altro, anche se la depressione e la mancanza di fiducia che diceva il consigliere Mele, la mia formazione di studioso di filosofia, Eraclito, che è un autore che amo molto, in un suo frammento dice che chi non spera l'insperabile non lo troverà. Ecco, credo che sia molto molto indicato questa tematica. Bisogna però, se si spera l'insperabile, forse qualcosa si riesce a cambiare. Per esempio, diceva Angelo appunto già ai suoi tempi quando studiava all'università, però poi nel 75 è stata fatta una riforma, cioè l'attuale codice dell'ordinamento penitenziario non è più quello, no? Quindi dei cambiamenti. Appunto, faceva bene il codice, bello, dice, sicuramente è un buon codice, poi alcuni punti potrebbero essere modificati proprio in relazione anche specificamente alla questione delle relazioni familiari, che effettivamente è un punto estremamente delicato. Però è un buon codice che apre delle piste, anzi dice che bisogna fare le cose, e quindi lavoriamo su questo, no? La questione delle relazioni familiari è effettivamente molto drammatica, personalmente mi sta molto a cuore, è in generale molto grave in Italia, dappertutto. La presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, che è un magistrato anche molto combattivo e di grande competenza, ha proprio su questa questione sollevato una questione costituzionale in modo anche molto preciso, molto articolato. La Corte Costituzionale non ha accolto questa questione, però ha rimandato al Parlamento, perché effettivamente ci sono delle contraddizioni molto grosse nello stesso codice dell'ordinamento penitenziario, proprio in relazione alla possibilità dei detenuti di avere momenti anche di, con una certa privatezza, perché le cose sono come le hai descritte tu, effettivamente situazioni orribili da un punto di vista di relazione umana. Il codice dell'ordinamento penitenziario prevederebbe delle cose, prevederebbe anche delle possibilità di permanenza più lunga dentro il carcere, prevederebbe delle possibilità di spazi abbastanza riservati, cioè prevederebbe una serie di... E proprio questo era il punto. Nella sua sottolineatura alla Corte Costituzionale, lei sottolinea, e questo è un punto su cui anche la Corte di Giustizia di Strasburgo, perché non è solo la questione dei metri quadrati, ci sono vari altri aspetti per cui l'Italia è sotto osservazione e sotto pressione un po' la Corte di Giustizia di Strasburgo, che questo problema tocca non solo il diritto del detenuto, ma il diritto dei familiari, quindi la moglie, i figli, eccetera, che a loro volta sono coartati, appunto, e sono. Quindi questo è un punto molto, molto delicato su cui secondo me bisognerebbe impegnarsi molto di più, perché in effetti è una questione molto rimossa. Sulla questione che sollevava Marco Tam, io non so perché Polverini ovviamente Prosperini diciamo che come garante io non posso che essere contento ogni volta che un detenuto riesce a imboccare un percorso di reinserimento, cioè, perché questo secondo me dovrebbe essere per tutti. Cioè, ognuno dovrebbe essere accompagnato in questi percorsi, e quindi per chi riesce a farlo, bene, cioè io sarebbe assurdo. Perché qualcuno sì e qualcuno no? Questa è una questione che però io anche già l'anno scorso ho sollevato anche con i servizi sociali. Si tratta di risorse all'esterno, voglio dire, si tratta di condizioni. Ecco, e qui c'è effettivamente un punto di sostanziale diseguaglianza, di profonda ingiustizia, che capisco che non è semplice da affrontare, però andrebbe affrontato. Perché appunto la magistratura di sorveglianza, che sottolineava che è diversa dalla magistratura di merito che stabilisce poi eccetera eccetera, ma la magistratura di sorveglianza, che forse adesso si sta un po' sciogliendo proprio anche sulla pressione di Strasburgo, ovviamente però nella concessione di misure alternative, quindi di percorsi di reinserimento che avvengono almeno in parte o progressivamente fuori dal carcere, è molto condizionata dalla presenza o meno di certe condizioni, l'abitazione, per dire la più concreta, la più materiale. Se fra due detenuti che sono nella medesima identica situazione di reato, di pena, anche di percorso, no, di ravvedimento eccetera, uno fuori ha una casa e l'altro non ce l'ha, quello che ha la casa può avere i domiciliari, può avere un affidamento, quello che non ha la casa, se non ha un posto, un'accoglienza, dove la manda il magistrato di sorveglianza? Non può. Ecco, questo è un problema che secondo me va affrontato, appunto è uno dei nodi che io ritengo appunto come garante sui quali bisogna impegnarsi appunto come società nel suo complesso. Ecco, penso che per stasera posso concludere con queste.
Grazie. Di nuovo grazie. E noi dobbiamo riprendere con il prossimo punto, l'ultimo dell'ordine del giorno, la variante al PGT vigente ai sensi dell'articolo 13,13 legge regionale 12/2005, successive modifiche intercorse, relative alla riclassificazione del complesso conventuale di San Lorenzo, approvazione. Per favore, la parola all'assessore Colombera.
Grazie Presidente. Sì, ricordo che lo scorso mese di febbraio è scaduto il termine per le osservazioni in merito a quanto abbiamo deliberato a novembre dello scorso anno, cioè l'adozione su questa appunto riclassificazione del complesso conventuale di San Lorenzo. Ricordo che appunto era un complesso che il PGT prevedeva come servizi, in questo caso completamente servizi religiosi, a fronte appunto, credo che anche voi ricordiate tutti, di una richiesta da parte della proprietà, si è inteso adottare appunto questa riclassificazione nel trasformarlo in tessuto di antica formazione delle frazioni, peraltro con quasi per la quasi totalità di tutto l'edificio, sono edifici tra l'altro di carattere monumentale, ne rimane una parte residuale di edificio di antico impianto comunque in buono stato. Come dicevo appunto, allora adottammo questa delibera, è stata depositata 30 giorni, nei 30 giorni successivi per le osservazioni che appunto sono scadute il 19 di febbraio, osservazioni non ne sono pervenute e quindi questa sera con questa delibera approviamo definitivamente quanto compiuto finora. Aggiungo solo un ultimo particolare, credo che anche su un po' indicazione di quello che era avvenuto sia in commissione che in consiglio, volutamente è stata sottolineata al punto 3 della delibera la prescrizione che peraltro era già prevista nel documento di esclusione dalla VAS. Sottolineo esclusione dalla VAS circoscritta a questo aspetto, VAS che invece verrà assolutamente poi prevista nei passaggi successivi. Dicevo, è stato appunto sottolineato il significato di questo richiamo al fatto che questo complesso, anche nel piano di governo del territorio provinciale, appunto ha carattere sovracomunale, quindi l'eventuale piano di recupero che verrà presentato dovrà necessariamente avere anche un coinvolgimento e un parere da parte della provincia. Trovo anche particolarmente significativo questo aspetto, proprio credo alla luce del fatto anche di quello che è stato trattato nel primo argomento di questo consiglio, e quindi proprio questa ulteriore sottolineatura è semmai anche qui un'ulteriore garanzia per quello che eventualmente verrà presentato dalla proprietà alla luce di questa modifica. Grazie.
Grazie. Ci sono interventi su questo? Nessun intervento? Bene. Verifichiamo gli assenti, per favore. Allora, metto in votazione la proposta di delibera di varianti al PGT vigente ai sensi dell'articolo 13,13 legge regionale 12/2005, successive modifiche intercorse, relativa alla riclassificazione del complesso conventuale di San Lorenzo. Approvazione. Ci sono astenuti? 3. Favorevoli? Contrari? Uno. Non ci tornava il conto. Un attimo. Un attimo. Allora, 20 favorevoli, 3 astenuti e un contrario. Quindi la variante, la delibera è approvata. Va bene. No. Va bene. Grazie, buonasera. Buona Pasqua a tutti.